Buongiorno, benvenuti, non so se è acceso? Sì, scusate, anche la sala è molto piccola, si riempirà man mano perché i partecipanti arrivano da tutta Italia e sarà quindi una sessione movimentata dal punto di vista delle entrate e delle uscite. Noi ci ritroviamo dopo un anno come Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia. Ecco, sì, adesso così mi sento, prima non mi sentivo. È importante per noi come conferenza ritrovarci tutti insieme almeno una volta all'anno per fare un punto della situazione su quello che succede, su quello che avrebbe dovuto succedere e quello che non è successo e invece le cose che sono drammaticamente anche rimbalzate alla cronaca in questi giorni. Partiamo però da una premessa. Noi abbiamo pensato questa iniziativa in gennaio, nel Consiglio nazionale che abbiamo avuto, e abbiamo pensato di farla sul tema della salute, sul tema degli affetti e anche sulla scuola, ma quella la tengo per ultima. In gennaio sono successe, forse è meglio così, sono successe diverse cose. La Corte europea l'8 gennaio ha detto che l'Italia doveva essere condannata. L'articolo 3 della CEDU dice che non si possono tenere le persone in stato inumane degradante e quindi la metratura delle celle, quindi la sentenza Torreggiani che tutti conoscete, significava un trattamento di tale fatta. Il 29 gennaio siamo stati nuovamente condannati per una sentenza, che è il caso Cirillo, che poi ovviamente verrà ripreso anche dopo, sul tema della tutela della salute. Un detenuto del carcere di Lecce ha fatto ricorso e si è visto che era stato tenuto in condizione che non rispettavano la salute, appunto, all'interno dello stato di detenzione. È successa ancora un'altra cosa. Il magistrato di sorveglianza di Firenze ha posto un quesito alla Corte Costituzionale sul tema del diritto all'affettività. La Corte l'ha giudicata inammissibile, però su questo si è aperto un discorso. Almeno la Corte ha detto: noi non possiamo riceverlo, però riconosciamo che il problema esiste. Il problema va preso seriamente in considerazione e quindi bisognerebbe fare qualche cosa. Quindi queste cose, queste tre cose che appunto a gennaio ci hanno fatto ipotizzare questo momento di incontro fanno riferimento al tema della violazione dei diritti e al tema delle condizioni del carcere. È impossibile non esimersi dal parlare di quello che è successo in questi giorni, quindi del caso Stefano Cucchi. Ovviamente noi rispettiamo la decisione dei giudici, però non si può fare meno di fare qualche commento su questa decisione che è stata presa. Sicuramente il sistema così denuncia una sofferenza dal punto di vista della tutela delle persone e dell'habeas corpus, quindi tutto il tema del gestire il corpo, del custodire il corpo del trattenuto, che si tratti di persone in esecuzione penale, che si tratti di persone trattenute nei CIE. Noi come conferenza ci stiamo molto interrogando, non sono persone sottoposte appunto a misura giudiziaria, però il tema dei trattenimenti all'interno dei CIE è un tema che noi consideriamo assolutamente dirimente. Quindi la somma di tutte queste cose che hanno avuto la ulteriore conferma sul fatto che il ricorso che l'Italia ha fatto contro la sentenza CEDU è stata rigettata, quindi noi abbiamo un anno di tempo per metterci in regola. Noi tra l'altro come conferenza abbiamo espresso in maniera assolutamente critica la nostra valutazione su questo ricorso che l'Italia ha fatto, ci pone degli interrogativi che sono assolutamente stringenti, quindi noi dobbiamo metterci a norma. Non solo dal punto di vista delle regole, ma proprio sul concetto della pena e sul fatto che la pena diventi qualche cosa di rispettoso dei diritti umani. E così la Corte europea ci dice che non è. Quindi, torniamo alle tematiche. Quello che è importante per noi approfondire è che cosa succede alle persone private della libertà dal punto di vista della salute. Quindi come questo diritto viene esercitato, viene tutelato, sia negli istituti per gli adulti e sia anche nei minori. Parlando del tema della salute, si ha a che fare con una pluralità di concetti, quindi anche il concetto della salute mentale. E anche un'altra cosa, appunto, che è accaduta sempre nei mesi scorsi, è stato il discorso della proroga della chiusura degli OPG, che è un altro tema che noi qui oggi vogliamo affrontare. I due laboratori che si svolgeranno domani avranno come tematiche il tema, appunto, dell'affettività e genitorialità. Sempre sul tema dei diritti negati, sappiamo quanto è difficile esercitare questa possibilità all'interno degli istituti di pena, quindi l'incontro con i partner, con i familiari, con i figli, sono situazioni spesso fortemente lese dal punto di vista dell'intimità dei diritti. Come dicevo prima, appunto, il magistrato di Firenze ha posto questo problema. Vediamo che cosa farà il governo, che cosa faranno i nostri parlamentari anche su questa tematica. L'altro punto, nell'assemblea dello scorso anno noi abbiamo lanciato quest'idea in collaborazione con Ristretto Orizzonti, con cui si lavora a strettissimo contatto da tantissimi anni, sul fare informazione corretta all'interno delle scuole. Questo ci sembra un argomento importantissimo, in quanto spesso l'immagine del carcere, l'immagine della persona detenuta viene stravolta, viene modificata dai mass media, quindi da un'informazione che non sempre ottempera, diciamo così, al dovere di verità. E quindi abbiamo avuto l'adesione di centinaia di classi su questo progetto che si chiama Scuola di Libertà. Il carcere incontra la scuola incontra il carcere. Abbiamo avuto un'opinione entusiasta da parte del Ministero dell'Istruzione, che considera questa iniziativa un'iniziativa molto importante, proprio per creare una cultura e un'informazione diffusa su queste tematiche. Noi abbiamo proposto come data il 15 di novembre, quindi chiediamo che il 15 di novembre in tutte le scuole che partecipano, ma pensiamo che sia una cosa che ha ottenuto un grande numero di adesioni, ma che sicuramente ne atterrà ancora, perché abbiamo visto tantissimo entusiasmo. È stato fatto anche un concorso per il logo a cui molti ragazzi hanno partecipato facendo degli elaborati bellissimi. In maniera che quel giorno tutti noi che lavoriamo su questi temi, domani ci sarà nello specifico appunto questo workshop, cerchiamo di trasmettere il più possibile i contenuti per un'informazione corretta. Due parole per concludere e quindi per cominciare la sessione con coloro che interverranno sulla situazione generale delle carceri. Lo scorso anno eravamo forse con poche centinaia di scarto, più o meno agli stessi numeri di sovraffollamento. Si sono dette tante cose. La situazione è sostanzialmente invariata. È difficile pensare ad una misura deflattiva che non sia l'indulto o l'amnistia a questo punto. Difficilmente si riusciranno a trovare delle soluzioni diverse. Come volontariato non ci siamo mai parato dietro queste due parole, che possono sembrare due parole magiche, no? E risolutive di tutto. Abbiamo sempre questo, dall'indulto sicuramente, ma da molto prima dei tempi dell'indulto abbiamo detto che andavano fatte delle riforme strutturali, che il carcere così com'è non era norma, che non andava bene, che andavano fatte delle riforme sul codice penale, che bisognava provvedere alla depenalizzazione dei reati minori. Quindi abbiamo fatto centinaia di proposte, molto più capaci, più in alto di noi, sono state fatte delle proposte di riforma del codice penale, che sono state tutte puntualmente messe nel cassetto. È difficile pensare di raggiungere uno stato di difficoltà maggiore di questo. Quindi forse è davvero da un provvedimento di clemenza che bisogna ripartire, per ricominciare a mettere a norma la situazione, che contestualmente però è necessario che sia accompagnato dalle misure deflattive. Noi, come volontariato, più di 20 associazioni hanno firmato questo documento sulle tre leggi per la giustizia e i diritti. Stiamo raccogliendo le firme. Purtroppo siamo indietro con la raccolta delle firme. Io questo lo dico con grande preoccupazione, è un grido di dolore questo che sto lanciando, perché bisogna raggiungere la quota delle 50.000 firme. Questo è un segno concreto che i cittadini, noi tutti, esprimiamo forse un'idea, un concetto che è più avanti del pensiero politico. Cioè è importante che questa angoscia per la situazione delle carceri, che questa preoccupazione parta dalla base e dalla base abbia anche una risposta. Noi abbiamo tentato questa cosa, cerchiamo tutti insieme, quindi facendo la massima diffusione di quest'idea, di non fallire. Tra le tre leggi, e mi avvio alla conclusione, quindi tornando al discorso iniziale, ce n'è anche una sul reato di tortura. Senza ulteriormente commentare l'attuale decisione che è stata presa sul caso Cucchi, possiamo andare a sentenza già passata in giudicato, quindi definitiva, che è il caso di Asti. Gli agenti nel caso di Asti non sono stati condannati perché non esiste reato di tortura. Quindi questo discorso è assolutamente necessario. Le leggi sono tre, possono essere firmate anche indipendentemente. È una questione di civiltà, di umanità, l'approvazione di questo disegno di legge, di questa legge, così come anche la messa a norma delle carceri. Cominciamo quindi una 24 ore, insomma, queste due sessioni di lavoro, sperando di portare a casa il più possibile una cultura, un'idea, una informazione su quanto noi stessi, di cui sentiamo una grande responsabilità rispetto al nostro ruolo. Cioè non è che siccome i volontari non sono pagati allora lo possono fare così. Io dico sempre che anzi i volontari devono essere ancora più professionalizzati degli operatori, cioè ci aspetta una responsabilità ancora maggiore, ed è questo che è l'unico modo in cui possiamo qualificarci, appunto, essere sul livello più alto che possiamo e fare quello che facciamo nel modo migliore possibile. Nell'ambito di questo pantarei di queste due sessioni, molte cose si sono modificate. Do un aggiornamento allo stato attuale, poi è come è partita, non so che c'è l'aggiornamento. Allora, il dottor Pagano non potrà essere presente, i ministri non ci sono, il sottosegretario Cosimo Maria Ferri arriverà più tardi, quindi a metà giornata. Doveva intervenire, mi ha chiamato la dottoressa Pesarin per il Dipartimento Giustizia Minorile, che però non è presente, ma c'è una persona del suo ufficio che dopo chiamerò per un saluto. Di Giovan Paolo non può essere presente, ma c'è un'altra persona del Forum Salute Carcere, quindi io direi che appunto man mano le persone si aggiungeranno. Io immagino quindi questa sessione come una sessione molto interattiva, cioè è importante che diventi una discussione anche al nostro interno, in maniera che non abbia lo stile classico del convegno batte risposta, ma che sia il più possibile una situazione di tipo condivisa. Io darei la parola a padre Vittorio per i saluti. Noi siamo ospiti presso la sua struttura, ed è padre Vittorio, è delegato ispettorato generale dei cappellani delle carceri. Prego.
Sì, do due saluti. Il primo a nome dell'ispettore Don Virgilio Balducchi, che voleva essere qui, ma un impegno precedente non ha consentito di poter disporre di questo pomeriggio. Mi ha incaricato vivamente, anche l'altra sera venuto a trovarmi, di rendermi interprete dei suoi saluti e anche di un augurio grande a tutti, perché sia un'assemblea che riesca a dare qualcosa su questo duplice versante, salute e diritti particolari a livello affettivo, soprattutto perché lui rappresenta i cappellani che sono tutti i giorni, siamo in prima fila a toccare con mano le grosse difficoltà in questo campo. Il secondo saluto lo do come padrone di casa. Qui siamo nel centro Voreco, Volontari Regina Celi, che adesso stiamo avviando, quindi ci auguriamo che possa essere da oggi, poi questa è un'assemblea che inaugura un po' questa realtà, quindi poterci ritrovare ancora a collaborare. Quindi benvenuti, e lo voglio dare questo benvenuto anche a nome di tutti i volontari che hanno lavorato ad attrezzare il centro. Qui tutto quello che vedete è donato, oppure quello che vedete in termini di pittura è stato fatto dai volontari, quindi stiamo attrezzando così poco poco questo nostro centro, quindi è un aspetto molto significativo e bello di una collaborazione che si sta creando. Quindi a nome personale e anche a nome di tutti i volontari che stanno lavorando qui giù, hanno attrezzato già il centro, cucina, sala da pranzo e quant'altro, e sopra abbiamo le stanze, già facciamo accoglienza per le persone in difficoltà. Sono oggi 20 ospiti che sono accolti. Benvenuti, e da parte mia vorrei dire che abbiamo di fronte un argomento forte. Se mi si lascia un'immagine da prete, potrei dire che il matrimonio tra carcere e il binomio salute-affetti è un matrimonio difficile, ma molto molto difficile. La mia esperienza di oltre 38 anni di lavoro in carcere mi suggerisce di dire che sia a livello di salute che anche altro, l'altro tema, sono molto molto particolari. Per la salute abbiamo quotidianamente l'elenco delle difficoltà. A quelle di un tempo si sono aggiunte anche le altre. Oggi, quando parliamo di salute, viene fuori un argomento che ci riguarda proprio questi giorni: mancanza di fonti, che vanno dalla mancanza di igiene e altre medicine e quant'altro. Quindi un tempo c'erano le leggi, i leggini che creavano complicazioni per poter accedere fuori a una prestazione sanitaria, come anche fuori c'è e continua ad esserci una mentalità che rifiuta, no, la realtà detenuto. E quante volte gli ospedali, quanto sentono, c'è questa necessità, ah no, non c'è posto, magari il posto c'è, ma si pensa da parte dell'ospedale agli agenti che sono là, che creano difficoltà. Quindi queste cose continuano ad esserci e noi sappiamo che non è facile superare, perché si tratta di cambiare una mentalità, perché il carcere non è soltanto Regina Celi, Re Bibbia, ma il carcere cammina con le teste di ognuno di noi. Quindi è un modo di pensare, uno schema che spesso ha verso il detenuto il rifiuto. Quindi la salute è un tema importantissimo che credo sia bene un po' affrontare, nella consapevolezza che noi risolviamo subito qualcosa di importante, ma intanto cominciamo a gettare dentro qualche seme, un po' di luce che ci può aiutare tutti. L'altro argomento, il mondo degli affetti. Pensavo quanto è importante parlarne, perché parlare di questo argomento ci porta subito su un versante più importante, che è quello della rieducazione, riabilitazione del soggetto. Noi stiamo utilizzando uno strumento che è il carcere, al quale stiamo cercando di mettere delle vesti per farlo funzionare in un certo modo. In un incontro, mi ricordo, un personaggio fece un'immagine un po' macabra, ma ci diede l'idea. Noi abbiamo il carcere, che nella concezione moderna è qualcosa di pesante, che toglie la libertà, toglie gli affetti, è un po' come un po' uno scheletro, una cosa morta, e stiamo cercando di metterci il vestito bello per portarla alla serata di danza. È scheletro. il carcere toglie la libertà, toglie il contatto esterno. Quindi se diciamo che vogliamo tenere il posto dove mettiamo delle persone per tenerle isolate, eccetera, va bene. Ma se vogliamo dire che il carcere aiuta a educare, a ricostruire, una persona che arriva in carcere già è una persona che ha mille problemi. E si aggiunge col carcere ancora una caterva di problemi. E certamente il discorso di ricostruire la persona passa attraverso l'esercizio della libertà e soprattutto della dimensione affettiva. E questo il carcere, lo sappiamo, non può offrirlo. Non è sufficiente fare un colloquio di tre quarti d'ora, avere un incontro con lo psicologo ogni due mesi, ogni mese e mezzo. Poca cosa. Quindi siamo qui realmente a toccare un argomento interessantissimo. Io vorrei un po' formulare un augurio a tutti noi che siamo qui, perché si possa insieme un po' camminare. Io direi su due binari. Il primo binario, possibilmente recuperare un concetto, un rispetto della persona umana, che arrivi anche questa chiarezza anche dietro le mura del carcere, che però non si fermi alle persone che si occupano di questo argomento, che anche dal di fuori si maturi una diversa lettura dell'esperienza detentiva. Un cittadino che sbaglia, che è candidato a ritornare dentro la società, è necessario che venga accompagnato con attenzione particolare, possibilmente facendo cadere tutti i pregiudizi che uno può avere dentro di noi. E la seconda strada, che vorrei che piano piano si chiarificasse, e che come società civile dobbiamo trovare il modo di operare in sintonia. Qui se fermiamo 100 persone, 100 ti dicono sì, bisogna fare qualcosa per i detenuti, altri 50 ti dicono gettiamo la chiave. È terribile, perché non si tira verso un'unica soluzione e non si aiuta. Quindi farei un augurio perché un po' questo nostro ritrovarci ci aiuti a creare una mentalità, e che io spero che, anche se non abbiamo soluzioni, almeno dentro di noi e tra noi si metta un po' di chiarezza che ci possa aiutare a guardare con occhio diverso questa realtà. Quindi auguroni di cuore, grazie alla conferenza che ha pensato questo incontro, questa assemblea, queste tematiche, e sono sicuro che insieme così potremo fare qualche passino che ci possa aiutare. Grazie e buon lavoro.
Sul tema delle risorse economiche andrebbe però fatto una chiosa importante, nel senso che nel 2012 sono state comminate 176 milioni di multa all'Europa intera per le condizioni delle carceri, di cui solo 120 milioni di euro a risarcimento dei diritti umani per la sola Italia. Quindi è chiaro che deteniamo il primato, per cui credo che si possano addurre tante motivazioni, assolutamente non quella del denaro, visto che li spendiamo in multe. Allora, anche questo credo che sia un discorso importantissimo. Parlando di come viene speso appunto il denaro pubblico, se no in multe, oppure l'alternativa è quella di creare delle situazioni che garantiscano maggiormente i diritti. Sempre parlando del tema della salute, appunto il caso, la sentenza Cirillo della CEDU dice che non si possono tenere le persone in condizioni, nel caso era per una persona con una patologia agli arti. Ecco, però il tema della salute, che verrà approfondito anche dopo, rimanda anche alle condizioni degli istituti, quindi quanto gli istituti siano fatiscenti, quindi all'interno degli istituti ci siano proprio strutturalmente delle condizioni che non favoriscono, diciamo, la vita, la tenuta in salute delle persone. Questo rimanda anche al discorso del passaggio dalla sanità penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale del 2008, quindi è importante osservare anche come questo passaggio si sia poi di fatto trasformato in un reale controllo da parte delle ASL sugli istituti, o quando invece, diciamo, anche questo aspetto sia non così, diciamo, affrontato dal punto di vista della totale assunzione di responsabilità. Prego, dottoressa Rubino, se vuole intervenire per il tema della salute dei minori in carcere.
Buongiorno, io sono un educatore e lavoro al Dipartimento Giustizia Minorile. Innanzitutto porto i saluti del mio direttore generale, la dottoressa Serenella Pesarin, che purtroppo non è potuta venire questo pomeriggio. E volevo anche ringraziare tutti i volontari, perché voi siete fondamentali per due ordini di ragioni. Innanzitutto permettete alle istituzioni, diciamo tra virgolette chiuse, che però di fatto sono proprio chiuse, di non incancrenirsi nei propri problemi, in tutte le difficoltà notevoli che hanno tutte le istituzioni chiuse. E poi perché assicurate la continuità del trattamento, che noi operatori, una volta finito il provvedimento dell'autorità giudiziaria, ci fermiamo. Invece voi garantite la possibilità di seguire la stessa persona anche fuori, che è una cosa importantissima. In questa direzione volevo fare un piccolo accenno. Noi problemi di salute, diciamo, i nostri minori, il Dipartimento Giustizia Minorile, la dottoressa Pesarin segue circa 30, attraverso le nostre strutture 35.000 minorenni, di cui soltanto 500 sono nei 17 istituti penali per i minorenni, quindi un numero molto ristretto, e non abbiamo grossissimi problemi di salute e di sovraffollamento, ovviamente. Però un problema che, anche se piccolo, lo abbiamo, riguarda per esempio i minori stranieri non accompagnati. Questi ragazzi minorenni vengono nel nostro territorio, ma spesso sono vittima di tratta e di sfruttamento ai fini lavorativi o sessuali. Leggendo tutte le varie normative, potrebbero anche essere destinatari di forme di tutela, la protezione sociale, i richiedenti asilo, i ragazzi che sono venuti dal Nord Africa, avrebbero tutta una serie di leggi e di tutele, però se non hanno i tutori pubblici, di fatto non sempre possono esercitare, cioè una persona che li segue anche quando finisce la misura penale. E qui ritornate in gioco voi, perché è importante, stiamo cercando con le prefetture, con i tribunali, con le procure, di stringere degli accordi perché facciano degli elenchi per i tutori pubblici, sia per gli italiani che per gli stranieri, ma soprattutto per gli stranieri, che sono la categoria più vulnerabile, affinché appunto, finché sono minorenni hanno tante tutele, ma poi appena diventano maggiorenni purtroppo cadono nella trappola della criminalità organizzata e quindi sono fuori controllo, se non per essere puniti, diciamo così, tra virgolette. Quindi se qualcuno, diciamo, se la sente poi di fare il tutore volontario, è un ruolo importante. Grazie.
Io credo che possiamo cominciare gli interventi, quindi lascio la parola a Alessandro Pedrotti, vicepresidente della conferenza, che chiamerà man mano i relatori a parlare, poi valuterà lui appunto se per ogni intervento fare un po' di dibattito, insomma vediamo come vanno le cose. Prego.
Buonasera a tutti, ruberò solo ancora un minuto prima di lasciare appunto ai relatori. L'anno scorso alla nostra quinta assemblea l'ex ministro della giustizia nonché presidente emerito della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick ci ricordava come uno dei compiti del volontariato fosse l'indignazione, non per se stessa, ma perché Elisabetta ha ricordato molto bene quante condanne abbiamo ricevuto, qual è la situazione penitenziaria, sia dal punto di vista del sanitario sia dal punto di vista del sovraffollamento. Naturalmente compito dei volontari è anche quello di mantenere questa indignazione, perché oggi la situazione è veramente oltre i limiti. Lo diciamo da molto tempo, oggi lo ribadisce il Presidente della Repubblica, ma l'ha detto in più e più occasioni. Oggi è il 166esimo o 196esimo anniversario della fondazione della Polizia Penitenziaria e il Presidente della Repubblica ha ripreso appunto a parlare di questo tema del sovraffollamento. Noi che siamo volontari o operatori ci incontriamo tutti i giorni detenuti, sia all'interno, chi è in articolo 17 o in articolo 78, o anche all'esterno, e accogliamo appunto i detenuti, e sul tema degli affetti e sul tema della salute sono i temi principali su cui ci confrontiamo con le persone detenute. Le persone detenute che si rivolgono a noi spesso ci chiedono di intervenire su questi temi, perché non riescono a vedere la famiglia, perché non riescono a contattare la famiglia, spesso sono stranieri o anche italiani che comunque hanno ormai le radici tagliate, spesso ci chiedono di intervenire anche dal punto di vista di un avvicinamento rispetto alle richieste sanitarie, perché anche lì, come sapete, insomma, la situazione nel carcere è molto difficile. Adesso chiamerò pian pianino i relatori. Dico solo, come ricordava appunto Elisabetta, che alcuni relatori non ci sono, per cui il primo relatore in questo momento sarà il dottor Stefano Cecconi della piattaforma Stop OPG, che appunto interverrà sul tema degli OPG. Sapete che la chiusura degli OPG è stata spostata di un anno, per il momento, perché poi possiamo sempre aspettare anche qualcosa di diverso, e quindi siamo in una situazione molto, molto delicata. Tutti voi avete ancora le immagini, tutti voi avete ancora negli occhi le immagini della Commissione Marino, di quello che abbiamo visto tutti alla TV, insomma, della situazione degli OPG, quindi è una situazione molto delicata. Chiamo il dottor Cecconi e lo ringrazio.
Sono io che ringrazio voi intanto per questo invito e per questa occasione di confronto con rappresentanti della conferenza che, appunto, come ricordavi anche tu, fa parte del cartello Stop OPG, questo gruppo di associazioni di varie estrazioni, anche con varie missioni, cioè dal sindacato all'ARCI, al Forum Salute Mentale, alla conferenza Volontariato e Giustizia. L'elenco poi c'è anche in un volantino che abbiamo portato in occasione dell'incontro di oggi. E quindi è un ringraziamento, ma perché mi permette di riflettere con voi su quale può essere il lavoro del prossimo periodo che ci coinvolge insieme. Allora, intanto partiamo da una prima riflessione. Perché si vogliono chiudere gli OPG? Perché si è fatta una legge in questo paese per chiudere un istituto della Repubblica, come si dice? Ci possono essere tante risposte. La più banale, ma che è quella che si avvicina di più poi alla realtà, basta leggere le relazioni che hanno accompagnato tutte le norme che si sono occupate in questi anni di chiusura degli OPG, perché sono giudicati luoghi assolutamente inadatti non solo a garantire la salute delle persone e le cure delle persone, ma perfino il rispetto delle norme costituzionali su quello che dovrebbe essere un limite invalicabile, il rispetto della dignità di ogni persona. Giudicati così tutti, anche quelli meno degradati. Sapete che gli OPG in Italia sono 6, da Barcellona a Pozzo di Gotto, 2 in che in Sicilia, Napoli ed Aversa, Montelupo Fiorentino, Reggio Emilia e Castiglione. Anche quelli meno degradati, Castiglione e Reggio Emilia, sono stati comunque oggetto di norme precise che ne hanno disposto la chiusura, perché appunto sono giudicati luoghi assolutamente incompatibili con il diritto alla tutela della salute e alle cure che i cittadini internati appunto negli OPG hanno, come tutti i cittadini della Repubblica Italiana o come tutte le persone che qui sono anche soggiornanti. Questo è un primo punto molto importante, perché illumina anche la questione delle carceri. Parla di tutto, evidentemente. Perché si è arrivati a questa posizione, a questa decisione, che poi è stata nella norma più recente, cioè la legge 57 approvata il 22 e 23 di maggio di quest'anno, quindi pochi giorni fa, che ha completato un insieme di norme che erano iniziate le più recenti specifiche con l'allegato al DPCM che trasferiva l'obbligo di cura sanitaria di detenuti ai servizi sanitari regionali, quindi nel 2008. Il DPCM del 2008 contiene uno specifico allegato che disciplina il superamento degli OPG. Successivamente si sono affastellate varie norme, accordi Stato-Regioni, una norma di modifica, di interpretazione, quella che è chiamata normalmente l'emendamento Marino. In realtà è una norma, una legge, la legge 9 del 2012, anch'essa inserita con un emendamento al decreto svuota carceri, che ha disciplinato con urgenza la chiusura, il superamento degli OPG. E poi si è arrivati all'ultimo atto normativo, che è la norma che citavo prima, la legge 57 di qualche giorno fa. tutto l'insieme di queste norme in ogni caso conferma un orientamento preciso, una valutazione, un giudizio di fondo, che è quindi una missione anche per le istituzioni. Gli OPG non sono compatibili con il diritto alla tutela e alla cura delle persone. C'è di più, perché il modo con cui si sono costruite le stesse norme attorno al superamento degli OPG parlano anche di altro. Ci dicono che non sono compatibili non solo per le condizioni di degrado, dicevo prima, di alcuni luoghi, quelli che sono stati svelati clamorosamente dall'indagine della commissione presieduta dal senatore Marino, ma non sono per la loro natura particolare di istituzione che associa cura a custodia, luoghi adatti ad esplicitare funzioni di cura e di tutela della salute delle persone. In questo caso parliamo di cure mentali e di salute mentale. Questa ovviamente è una faccenda molto complicata, perché ovviamente ci sono situazioni in cui è impossibile separare il diritto alla cura dal dovere, dall'esercizio della custodia, che come sappiamo è legato ai reati commessi, eccetera, eccetera, eccetera. Tuttavia deve essere chiaro che questa impostazione illumina il modo con cui si potrà superare l'istituto dell'OPG, oppure si potrà organizzare un'altra cosa di cui parlerò tra un attimo. Quindi il primo punto è questo qui. Tant'è appunto che le norme che sovrintendono la chiusura degli OPG in realtà trovano la loro origine vera in due sentenze della Corte Costituzionale nel 2003-2004, le quali per la prima volta chiudono una vicenda che si era protratta per molto tempo e stabiliscono che è possibile eseguire misure di sicurezza alternative alla detenzione che fino a quel momento erano giudicate impossibili in forza di una degli articoli del Codice Penale che disciplinavano l'obbligo di eseguire la misura di sicurezza esclusivamente all'interno dell'OPG. Le due sentenze della Corte Costituzionale del 2003-2004 sono molto importanti, perché sono quelle che costituiscono il punto di riferimento fondamentale poi per le norme successive, l'allegato C al DPCM del 2008, la legge 9 del 2012 e quest'ultima legge. Senza quelle due sentenze, e senza naturalmente un insieme di giurisprudenza che le precedeva, sarebbe impossibile la discussione che stiamo facendo anche qui dentro, e cioè una discussione che ci dice che è opportuno, meglio si potrebbe dire, per garantire la tutela della salute mentale e la cura di persone malate di menti, evitare l'associazione cura e custodia, cioè l'internamento, la detenzione nel caso delle carceri non è una soluzione facilmente compatibile con la missione di cura. E infatti, come dicevo, le norme del 2008 e queste di questi ultimi giorni stanno organizzando, tentano di indicare ai protagonisti del superamento degli OPG quali sono le strade per garantire il diritto alla salute e alle cure in caso di malattia mentale. Prima questione, quindi questa è una riflessione che io giudico molto importante, perché in realtà la chiusura degli OPG avviene paradossalmente, diversamente dalla chiusura dei manicomi, disposta con la legge Basaglia nel 78, la 180, la chiusura degli OPG avviene, dove ci sono circa 1100 persone censite attualmente, avviene a codice penale invariato, paradossalmente, cioè avviene in una situazione in cui il magistrato, sia in fase di processo, che poi si interrompe se è dichiarata l'incapacità di intendere di volere della persona, o sia in fase di eventuale verifica, e quindi in questo caso il magistrato di sorveglianza, si trova in una situazione paradossale, si trova in una situazione in cui una legge dello Stato disciplina il superamento dell'OPG e contemporaneamente il codice penale stabilisce che in caso di incapacità di intendere di volere associata a pericolosità sociale si debba comunque combinare non la sanzione della detenzione, ma una misura di sicurezza in un luogo che garantisca cura e custodia. Quindi ci troviamo in questa situazione. Nonostante ci si trovi in questa situazione, sono possibili pratiche che io penso dovrebbero illuminare anche il modo con cui si organizzano le misure alternative alla detenzione per i detenuti, tra virgolette, che non hanno problemi di incapacità di intendere e di volere. E quindi, infatti, le norme sul superamento che sono state, che prima vi raccontavo, ci dicono, primo, per gran parte degli attuali internati, sono circa 1100, sono praticabili e possibili dimissioni senza ritorno in carcere, dimissioni con misure alternative in luoghi che devono essere stabiliti d'intesa tra il magistrato naturalmente e i servizi di salute mentale. E in alcuni casi, perché poi la situazione si mantiene aperta, invece casi cosiddetti residuali, la misura di sicurezza deve essere eseguita all'interno di strutture speciali che le leggi di cui vi ho parlato prima hanno comunque stabilito caratteristiche attraverso poi decreti successivi attuativi. Quindi in realtà la chiusura degli OPG in linea teorica si potrebbe risolvere in modo clamoroso rispetto perfino all'idea che abbiamo di esercitare la sanzione, perché paradossalmente ci troviamo in una situazione in cui noi potremmo trovarci, come peraltro è successo in termini statistici, nel giro di alcuni mesi con potenzialmente 2/3 degli internati attuali in una condizione diversa dalla tradizionale detenzione internamento in OPG e non necessariamente né rientrati in carcere né assegnati alle strutture speciali che pure la legge dispone. Naturalmente tutto questo è possibile se esistono servizi di salute mentale, in questo caso servizi di welfare nel territorio. E qui introduco un secondo elemento. Le leggi sono assolutamente favorevoli e importanti in questo caso, ma rischiano di non essere applicabili dal magistrato, essendo invariato il codice penale, e quindi essendo lui responsabile della dimissione o della misura alternativa all'internamento, perché mancano i servizi nel territorio e riaprono quindi una grande questione che è come si risponde ai diritti di cittadinanza, in questo caso al diritto alla salute, nel territorio, non dentro le istituzioni carcerarie, agli OPG. Ed è il vero motivo dell'iniziativa che come Stop OPG abbiamo assunto, che è appunto quella di accompagnare questo percorso di applicazione delle leggi sul superamento, che ha anche in mano questo percorso un budget. Ci sono 55 milioni di euro in spesa corrente e 190 milioni in conto capitale, sembrano cifre, sono tante, sono poche, insomma per 1000 persone sono budget di 55 mila euro all'anno, che potrebbero costituire un pacchetto di interventi molto importanti appunto per dimostrare che è possibile garantire sicurezza e tuttavia esercitare diritti. In realtà, questo in realtà sta succedendo, come potete immaginare, non esattamente quello che noi auspichiamo e non esattamente quello che in linea teorica io stavo raccontando prevede la legge. Cioè, nonostante noi siamo in un paese che, attraverso soprattutto l'ultima legge, indica chiaramente come preferenziale l'esecuzione di misure alternative all'internamento, e quindi dà un mandato alle regioni, che sapete hanno la responsabilità di organizzare l'attività sanitaria nel territorio, di prendere in carico gli internati e ciascuno a seconda della regione di appartenenza di organizzare percorsi di assistenza individuale, questo è chiarissimo, questo è il vero mandato, è il mandato che dovrebbe essere, se rispettato, utilizzato per valutare adempiente la regione, se non utilizzato, se non esercitato, utilizzato per giudicare inadempiente alla regione e quindi per far scattare quello che la legge pur prevede, che è il commissariamento della regione inadempiente. Quindi noi teoricamente ci troviamo di fronte a un apparato normativo che dà solidità a un'idea di fondo che nasce nel campo della salute mentale dalla 180, dalla riforma Basaglia, e cioè che sia meglio, molto meglio, scusatemi la banalità, no, molto, molto più efficace e di provata evidenza terapeutica l'attività sanitaria e la cura nei confronti di persone malate di mente fuori da istituzioni che associano cure e custodie. Questo nel caso specifico degli internati nell'OPG, ma voi capite che questa norma parla ben altro, conoscendo gli ambienti dove spesso prevale appunto la malattia mentale come malattia prevalente dal punto di vista dei dati epidemiologici delle carceri. In realtà appunto le difficoltà ci sono perché, nonostante l'apparato normativo dia questa indicazione, nonostante ci sia un finanziamento ad hoc che dovrebbe essere destinato a questo scopo, abbiamo ritardi da parte delle regioni, quindi ritardi e difficoltà obiettive da parte dei servizi di salute mentale a farsi carico di questo compito, e abbiamo poi da superare alcune barriere, che sono le barriere che tutti i giorni incontrate anche voi. Abbiamo barriere e difficoltà, ostacoli da superare nei rapporti con la magistratura, perché i magistrati hanno una grande responsabilità e non vanno semplicemente, vanno convinti che effettivamente questa norma è una buona norma, ma il magistrato non è sufficiente che abbia la buona norma, deve avere anche la possibilità di esercitarla, perché nella sua decisione si stabilisce il nesso tra il diritto della persona ad essere curato, come stabilisce la norma, e il mandato stesso che il magistrato ha di garantire in questo caso l'applicazione della legge. Allora, questo un altro ostacolo sta naturalmente nell'atteggiamento anche delle regioni, ma della stessa, guardate, ma perché è ovvio, non è popolare l'argomento. Io ho girato l'Italia in questo periodo con il viaggio di Marco Cavallo e chiudo, abbiamo incontrato e stiamo incontrando anche gli assessori regionali, i rappresentanti delle varie realtà, e c'è una resistenza. Non è che gli facciamo un favore a un assessore regionale dicendogli guarda che ti riportiamo a casa 150 internati in OPG, perché non è il massimo, voglio dire, no? Dal punto di vista della propaganda politica. Però è un segno chiarissimo, dove c'è disponibilità c'è la comprensione che qui si gioca non soltanto una partita generica sui diritti, ma siamo sul crinale di quella che sarà l'idea stessa di diritto alla salute nei prossimi anni. Se la vicenda degli OPG si chiuderà di fronte a queste difficoltà, a queste resistenze politiche, alle difficoltà dei magistrati di applicare la legge perché non trovano immediatamente rispondenza nei servizi di salute mentale, a tutte le resistenze che conoscete benissimo anche voi. Se questo percorso, questa possibilità, opportunità che abbiamo di chiudere nei prossimi 11 mesi gli OPG nel nostro paese per aprire una nuova pagina e dimostrare che è possibile curare le persone, salvo casi estremi in cui è evidentemente necessario associare cura e custodia, non ci sono santi, ci sono condizioni particolarmente gravi ed estreme che raccomandano allo psichiatra e al magistrato di non garantire misure di sicurezza alternative. Ma il grosso delle persone che attualmente negli OPG, ed è questo il vero punto, il punto che sta sul crinale, e il grosso delle persone che verrà, perché non essendo modificato il codice penale, la questione è aperta, non è chiusa. Si chiude una pagina, ma se ne apre un'altra. Cioè, dove si dovranno eseguire le misure di sicurezza? E questo è il crinale. Se le misure di sicurezza per gli malati di mente, incapaci di intendere e di volere, saranno eseguite esclusivamente nelle nuove strutture speciali, abbiamo aperto in tutta Italia i manicomi. Torniamo indietro. Abbiamo cioè risposto a un input molto positivo in modo restrittivo e recessivo, chiudendo. Se invece la risposta è intelligente, naturalmente sappiamo che alcuni casi estremi devono essere disciplinati così, trattati così, ma se la risposta di fondo è coerente con il mandato della legge, il mandato della Corte Costituzionale, che è il mandato della stessa idea di fondo della nostra Costituzione, che non ci può essere conflitto oltre un certo limite tra diritto e dovere, è chiaro che abbiamo la possibilità davvero di sfondare un muro, che è un muro anche culturale, davanti a noi, sapendo che qui c'è un problema in più rispetto al tradizionale mondo, diciamo, della salute e della sanità. Qui c'è uno stigma antico, che è lo stigma della malattia mentale. L'OPG, come il manicomio, rappresenta il perfetto luogo in cui si manifesta clamorosamente, in modo emblematico, lo stigma. È il luogo che dichiara il malato di mente per sua natura pericoloso. E il malato di mente quindi deve essere trattenuto ed escluso. Ed è esattamente quel muro e quell'esclusione che Basaglia, con Marco Cavallo, ruppe prima a Gorizia e poi a Trieste, e poi con tutte le pratiche che hanno dimostrato invece essere esattamente il contrario della risposta giusta, la risposta che fa bene alla singola persona e la risposta che fa bene alla comunità in senso lato, cioè quella del territorio come luogo che accoglie, che include, che offre opportunità, che cura, che sa difendersi proprio perché non esclude. Questo mi pare il punto più importante di questa nostra battaglia. Nei prossimi giorni, ai primi di luglio, organizzeremo un'iniziativa qui a Roma con i parlamentari, i rappresentanti delle regioni, le associazioni, per una valutazione comune proprio su questa applicazione della legge, come sia possibile applicare una legge in questo paese che garantisca gli obiettivi che ci siamo dati, cioè l'associazione tra diritto della salute e responsabilità, e poi in prospettiva che superi anche le norme del codice penale che, associando pericolosità sociale a malattia mentale, mantengono un doppio binario che è assolutamente inaccettabile, un binario speciale per i malati di mente e un binario, diciamo, normale per i non malati di mente. E questa forse la battaglia che ci accomuna in questo periodo, che ci racconterà se siamo in un paese che deve subire una sentenza come quella di ieri restando fermo, oppure se riesce a reagire su diversi fronti. Quello degli OPG è un grande fronte che io penso affronteremo insieme. Grazie.
Allora, ringraziamo il dottor Cecconi per la chiarezza espositiva con cui ci ha veramente illuminati. Ha chiamato in causa più volte il tema della non imputabilità e quindi chiama in causa direttamente la magistratura di sorveglianza e la magistratura. Quindi chiamerei subito il dottor Gianfilippi, che è un magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Sorveglianza di Spoleto, di Perugia.
Allora, buonasera, intanto, e grazie dell'invito. L'occasione su Perugia e Spoleto è anche utile per raccontare che cos'è la sorveglianza, perché a volte è un po' una realtà misteriosa, non ovviamente per i volontari che operano tutti i giorni nello stesso nostro ambito, però in genere anche un po' per la società italiana. La magistratura di sorveglianza si compone in Italia di soli 170 magistrati. 8.000 sono i magistrati italiani, la maggior parte di loro si occupa del settore penale, collo di bottiglia enorme per la sorveglianza, che si compone in fondo di poche unità, eppure gestisce sostanzialmente la libertà o la detenzione dei nostri sovraffollati istituti penitenziari. Quindi una parte di responsabilità forse dobbiamo assumercela in prima persona, meglio cominciare dalle responsabilità proprie, nel renderci conto che per quanto cerchiamo di lavorare, forse ancora di più si potrebbe fare per rendere veramente efficaci le misure alternative al carcere e quindi rendere un po' più vivibili i nostri istituti. Mi piace molto l'oggetto di questo incontro di oggi, perché devo dire che ormai del carcere un po' si parla, forse si parla troppo senza agire, questo, diciamo, credo che sia un dato che tutti abbiamo riscontrato, però se ne parla sempre in questo angolo visuale che è quello del sovraffollamento sostanzialmente, e spesso la soluzione che al tema del sovraffollamento si dà primariamente è quella di cercare la strada perché i detenuti possano al più presto uscire dagli istituti, un po' anche in qualunque modo possiamo dire, e devo dire che qui nel corso degli anni le politiche compiute sono state come è noto, non dico una novità, forse un po' schizofreniche, perché siamo andati dall'indulto a leggi che sono invece state assai restrittive, hanno carcerizzato moltissimo, insomma. Diciamo che trovare un unico punto visuale per capire cosa veramente il legislatore abbia voluto del nostro sistema penitenziario è un po' difficile. Fatto sta che oggi siamo in una condizione di sovraffollamento, che però secondo me non richiede soltanto un punto di vista sulle prospettive legate alle misure alternative al carcere. Sono la nostra mission fondamentale come magistrati di sorveglianza, come componenti dei tribunali di sorveglianza, che sono degli organi collegiali che combinano le misure alternative. Perché l'altro grande settore che la sorveglianza si trova ad affrontare, a volte è un po' misconosciuto, è quello dell'essere primi garanti dei diritti della detenzione, dei diritti del detenuto. Questo proprio per disposizione normativa, è l'ordinamento penitenziario che ce lo chiede. Quindi con una presenza costante negli istituti penitenziari, con un rapporto il più possibile personale e personalizzato con i detenuti, che dovremmo poter conoscere, certo in situazioni in cui ormai si parla di migliaia di detenuti assegnati a un singolo magistrato, questo diventa un po' più difficile, ma dovremmo conoscere, vorrei dire, non solo di nome o per un fascicolo, ma per una frequentazione ben più assidua. Mission di tutela dei diritti che passa attraverso un rapporto privilegiato con il volontariato, con gli operatori del sistema penitenziario, con le direzioni degli istituti penitenziari, con la polizia penitenziaria, cioè con tutti gli attori, con i cappellani, ne posso aggiungere degli altri, fortunatamente sono molti i soggetti che operano nel penitenziario, bisognerebbe che potessero tutte le informazioni utili confluire in un unico bacino di conoscenze del detenuto, che è quello poi portato davanti al magistrato di sorveglianza, che in ultima istanza si trova poi a decidere a volte della libertà o della detenzione delle persone. Però non si trova soltanto, dicevo prima, a decidere della libertà o della detenzione. Il grande, secondo me, problema, forse un po' inaffrontato o comunque non particolarmente affrontato ancora, è quello della tutela che la magistratura di sorveglianza può offrire ai diritti delle persone detenute, quindi mentre sono detenute, non soltanto dunque la prospettiva della loro uscita dall'istituto. Bisogna rendersi conto che esistono situazioni, questo vale per me anche in parte, magari dopo due parole dirò anche sulle cose che condivido sostanzialmente tutte quelle che sono state dette da Stop OPG, però su qualcosa forse non siamo del tutto in accordo. Tuttavia, quello che voglio dire, il carcere è una realtà che forse è ineliminabile in assoluto dalla società. Dobbiamo renderla per coloro che veramente devono rimanere all'interno degli istituti penitenziari o coloro che devono comunque rimanere in una struttura di cura e di custodia che sia ancora effettivamente custodiale, ove altre soluzioni non siano possibili, dobbiamo garantire migliori condizioni di detenzione, migliori cure, migliori caratteristiche di vivibilità, perché solo così garantiamo quelli che sono i principi che la Costituzione ci ha affidato e che sono rimasti a volte, se non lettera morta, certamente lettera difficilmente leggibile nel concreto della vita dei nostri istituti penitenziari. Trattamenti contrari al senso di umanità purtroppo ce ne sono, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ci condanna assai spesso. Cirillo è solo l'ultimo di una sequenza di casi in cui la Corte Europea ha affrontato questo tema e possiamo venire, cerco di essere piuttosto breve, al tema che è al centro di questo incontro, cioè il diritto primario senza il quale tutti gli altri non possono essere ritenuti garantiti, cioè quello alla salute. È un tema che coinvolge, prima lo accennava Laganà quando diceva il corpo. Il corpo del delinquente, di colui che delinque, diciamo nel senso etimologico, è presentissimo nel momento del processo, è l'elemento di scandalo probabilmente, no? Quello che rappresenta per la società, per il vivere civile, il momento della massima paura, è il corpo di colui che aggredisce la sfera giuridica, la sfera dei diritti del prossimo. c'è un'attenzione anche morbosa a volte al corpo di chi delinque, no? Nel momento del processo, pensiamo alla mediatizzazione del processo, di tutta la fase che conduce fino al momento della condanna, no? Quello sguardo anche spesso molto inopportuno della telecamera al momento della condanna, vissuto dal condannato, dalle vittime, tutti i soggetti che ovviamente dei quali non possiamo non tener conto anche per i loro diritti alla riservatezza, alla privacy, insomma, a un momento drammatico. Ma lì è molto presente il corpo del delinquente. Il corpo scompare poi nel momento della detenzione. Nel momento che si entra nell'esecuzione penale, in fondo la società è libera di dimenticarsene perché appartiene a una realtà altra. Ma il corpo continua a esistere, è un corpo che invecchia, che matura patologie, diciamolo, anche in correlazione con lo stato di detenzione. Il sintomo proprio della detenzione accresce, se non addirittura determina, alcune situazioni patologiche, soprattutto per la sfera naturalmente mentale del detenuto. E diciamo anche che la verità è che i malati di mente sono molti di più di quelli che poi ricevono una misura di sicurezza fuori dal sistema penitenziario ordinario, perché in realtà il malato incapace di intendere di volere è colui del quale si sia indagato sotto questo profilo, non colui che effettivamente lo è. Molta parte dei malati di patologie mentali entrano nel sistema penitenziario ordinario e devono essere gestiti in un sistema che, se non lo sono gli OPG, certamente non è il sistema penitenziario adeguato alla cura della patologia mentale. Lo è perché per molte tipologie di reato non si arriva nemmeno a compiere delle perizie, a fare delle indagini, a verificare l'esistenza o meno della patologia mentale. Pensiamo a tutti i reati contro il patrimonio, ma anche a reati contro la persona che non siano di evidentissimo allarme sociale, come un omicidio, come una violenza sessuale, o comunque reati del genere, in cui il momento delle perizie è essenziale. Tutti questi sono soggetti che entrano in detenzione con una patologia mentale, la vedono spesso acuita, la vedono un sistema sanitario che è del tutto insoddisfacente dal punto di vista della tutela della malattia mentale. Gli psichiatri negli istituti penitenziari dovrebbero esserci, ma insomma chi li frequenta sa che le ore che hanno a disposizione per ogni detenuto sono talmente poche che di fatto non c'è una garanzia di osservazione psichiatrica, non dico permanente, ma anche con una frequenza tale da garantire una forma qualsiasi di cura. Quello che oggi, quindi, il corpo è un grande dimenticato, in fondo. Non lo è nelle leggi, questo bisogna anche riconoscerlo. Il sistema penitenziario italiano ha avuto nel corso della seconda metà del Novecento un'evoluzione di tutto rispetto che ci porta non ultimi all'interno del sistema europeo. Anzi, l'ordinamento penitenziario ha dei principi, soprattutto poi con l'ulteriore evoluzione del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario del 2000, che porta insomma lo stigma positivo di Margara e quindi della magistratura di sorveglianza più avveduta veramente nel corso dei decenni, porta molto avanti nella tutela dei diritti, ma in concreto qualche cosa poi alla fine non è andato nel senso sperato dalla norma. Questo nonostante si sia fatto questo enorme passo avanti, che è rappresentato almeno sulla carta dall'eliminazione di questa grande, irragionevole disparità di trattamento che si aveva nella gestione della sanità penitenziaria da parte del sistema penitenziario del Ministero della Giustizia, separato invece dal Servizio Sanitario Nazionale e quindi, per intenderci, dal Ministero della Salute. Quindi due realtà disgiunte per due categorie di soggetti che in realtà dovevano essere, perché la Costituzione ce lo dice, esattamente equiparati. Costituzione ha un articolo, l'articolo 32, a tutti noto, fondamentale per una materia come questa, che ha poi avuto un suo ulteriore inveramento e è stata riempita di contenuti utilissimi per l'esame delle situazioni che riguardano il carcere, proprio dall'articolo 3 già citato della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che l'ha riempito ulteriormente di contenuti. L'articolo 32 garantisce la salute come fatto dell'individuo, quindi garanzia di avere le cure, ma anche come fatto della collettività, diritto della collettività ad avere cittadini sani. In sostanza, cittadino curato bene è un cittadino che arricchisce la società in cui vive e non la depaupera di, anche dal punto di vista economico, di risorse. Quindi è un bene che è individuale e collettivo insieme, un diritto fondamentale, riempito di contenuti rispetto alla detenzione, molto bene, dall'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, quella cosiddetta norma antitortura, per capirci, che vieta i trattamenti inumani e degradanti. Trattamenti inumani e degradanti che sono, riempiono di contenuto come limiti esterni e limiti interni quel diritto alla salute. In sostanza diventano, contrari al senso di umanità, tutti quei trattamenti che non sono sufficienti a garantire un livello di tutela della salute almeno equivalente a quello garantito ai liberi. Questo è alla fine la lettura che in qualche modo ci viene offerta dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ovviamente per prima interpreta le norme della Convenzione Europea. In realtà però non le interpreta solo la Corte Europea, perché la normazione cosiddetta sovranazionale della Convenzione in realtà è una normazione a totale disposizione della magistratura italiana, perché la norma si applica direttamente nel nostro ordinamento e consente a noi di richiamarci ai principi della Corte Europea per poter dirimere le situazioni nelle quali riscontriamo che c'è questa mancata tutela del diritto alla salute del detenuto. Ora quindi è giusto parlare delle condanne che l'Italia subisce a livello europeo. La Corte Europea ha fatto molto in questi anni per sensibilizzare, ha condannato di fatto il nostro sistema penitenziario per la mancanza di obiettivi raggiunti sotto il profilo della tutela della salute. Il primo caso un po' noto, Scoppola contro Italia, è un caso che risale a qualche anno fa, 2008 se non sbaglio, e già era una situazione abbastanza simile a quella del caso Cirillo. Si trattava in quel caso di un detenuto tetraplegico che aveva ottenuto nel corso del tempo una pronuncia da parte del Tribunale di Sorveglianza che era competente sulla sua situazione, in cui si diceva che questa persona non è adeguatamente curabile in un istituto penitenziario, deve essere mandata in una struttura esterna. Questa struttura esterna, che era stata individuata a opera della difesa di Scoppola, revocò la propria disponibilità. Di fatto questa situazione determinò la presenza del soggetto che era stato dichiarato persona che non poteva trovarsi in quella situazione di detenzione per un periodo molto lungo, parliamo se non erro di oltre un anno, in quello stesso istituto penitenziario che era stato dichiarato dalla stessa magistratura di sorveglianza come inadeguato a curarlo. Situazione che è stata censurata dalla Corte Europea, che ci ha detto: d'accordo, nessuno aveva intenzione di ledere i diritti di quel detenuto alla sua salute in modo doloso. Questo non ha importanza, non interessa alla Corte Europea, che su questo ci dà un grande insegnamento, devo dire che è un insegnamento di grande concretezza. Per la Corte Europea sono raggiunti solo gli obiettivi realmente raggiunti, cioè quelli che conducono ad un cambiamento della situazione di fatto, non solo a un cambiamento della situazione di diritto. Per cui la pronuncia del Tribunale di Sorveglianza era insufficiente se non attuata. Doveva essere attuata, il soggetto doveva uscire da quella condizione di inadeguatezza del penitenziario per potersi dire conclusa la vicenda, ed ha condannato l'Italia. Da quel caso in poi, il caso Cirillo è il caso di un soggetto che aveva una patologia ad un arto che era stata peggiorata dalla mancanza di cure che si protraeva nel tempo, la situazione di fatto non è particolarmente mutata. Dicevo che abbiamo fatto un passo avanti perché nel 2008 si è concluso un processo che era iniziato in realtà alla fine degli anni 90 con la cessione di parte delle competenze in materia di salute dal Ministero della Giustizia verso le ASL. Era stata inizialmente passata tutta la parte che riguardava prevenzione e cura delle dipendenze, tossicodipendenze, alcoldipendenze, però mancava tutto il resto. Il passaggio si è compiuto in modo definitivo, ma nemmeno ancora per tutto il territorio nazionale, quanto mi risulta, almeno la Sicilia, regione a statuto speciale, ancora ha il vecchio sistema di riparto, quindi ancora non è conclusa dovunque, però diciamo in massima parte è passata alle ASL l'amministrazione della sanità del penitenziario. E però quello che la legge aveva voluto realizzare, cioè la parità di trattamento tra i soggetti detenuti e i liberi, forse non ha funzionato ancora del tutto, almeno dall'angolo visuale che io posso osservare, di cui posso parlare, quello di magistrato di sorveglianza, quello un pochino più vasto del coordinamento nazionale dei magistrati di sorveglianza di cui faccio parte, che è una realtà associativa che cerca di ricondurre in unità queste realtà così regionalizzate e spesso ignote gli uni agli altri, quindi un po' parcellizzate. In molte parti del territorio nazionale questa riforma non ha ancora condotto a dei risultati di miglioramento sensibile delle condizioni di salute dei detenuti all'interno, di cura dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari. Questo perché se l'obiettivo della norma era quello di considerare il malato detenuto come una persona doppiamente debole e quindi bisognosa della doppia tutela in qualche modo del sistema penitenziario e del sistema sanitario, si è finiti per giungere ad una condizione per cui il malato detenuto in fondo non è più nelle competenze di nessuno dei due veramente. Per cui il sistema penitenziario finisce per ritenerlo quasi un soggetto che appartiene ad altri, appartiene al sistema sanitario che se ne deve occupare, deve trovare le soluzioni più adatte, deve trovare all'esterno magari luoghi in cui possano essere compiuti i giusti interventi chirurgici oppure le giuste cure, le giuste fisioterapie. Ormai non è più dell'amministrazione penitenziaria, è roba della sanità. E d'altra parte il sistema sanitario finisce per respingere un soggetto che non ha imparato ancora a sentire suo. Lo diceva, lo accennava prima in qualche modo, sentivo le parole di Don Trani, che Don Vittorio, che diceva a volte capita che gli ospedali, a volte è una cosa anche un po' bonaria, gli ospedali ritengano il soggetto detenuto come soggetto che oggettivamente crea più difficoltà, questo non voglio dire, nessuno lo esclude, però in effetti come se fosse qualcosa di diverso da un paziente che è un paziente libero, anche perché, questo pure va aggiunto, spesso è un soggetto che non è radicato sul territorio. Noi sappiamo bene che gli istituti penitenziari conducono a una detenzione in luoghi distanti, addirittura distanti nazioni se non continenti, come sappiamo, ma quantomeno distanti almeno verso regioni che sono altre. Per cui il sistema sanitario, che è gestito su base regionale, finisce per avere anche questo elemento di estraneità in più. Un'estraneità che è presente nei CERT, che spesso già per quanto riguarda la cura delle dipendenze e con la scarsità di fondi che obiettivamente esiste, finiscono per fare delle scelte molto spesso sui soggetti che possono seguire attraverso le misure alternative alla detenzione, ma che diventa drammatico quando si tratta di garantire le cure spesso molto urgenti, ai detenuti. Io qui non posso ovviamente fare una rassegna di ciò che la magistratura di sorveglianza ha cercato di fare, però posso dirvi alcune esperienze personali di difficoltà che ho riscontrato a livello regionale e che ci parlano anche di un altro problema che secondo me è figlio di questa pur positiva riforma che avrebbe dovuto portare parità di trattamento, e cioè che i sistemi sanitari, essendo gestiti su base regionale, dispongono di fondi e di volontà comunque anche politiche diverse da regione a regione, tanto che la discrezionalità con cui l'amministrazione penitenziaria gestisce la presenza sul territorio di un detenuto, che può essere mandato in una regione o in un'altra, purtroppo finisce per determinare una discriminazione nel livello di tutela sanitaria che viene apprestato. Quindi esistono regioni che per loro fortuna dispongono di sistemi sanitari all'avanguardia, addirittura di primo livello, regioni che in questo senso garantiscono ai liberi e ai detenuti un livello medio molto alto, ci sono altre regioni in cui questo livello non si riesce a raggiungere. Ma la scelta non è più quella, in qualche modo rilasciata al caso, al destino, alla provvidenza di nascere in una regione piuttosto che in un'altra, ma quello dell'amministrazione di condurre un detenuto in una regione piuttosto che in un'altra. Ed è così che quindi ci sono cure, faccio un esempio abbastanza banale però molto drammatico, quello delle cure odontoiatriche, per esempio. Esistono regioni che hanno protocolli d'intesa più ampi e che consentono ad esempio di avere delle protesi dentarie gratuite nei confronti del soggetto detenuto come del soggetto libero. Esistono molte altre regioni dove questa garanzia non c'è. La regione Umbria, vi faccio un esempio che è quello che conosco, non garantisce le cure protesiche a nessuno, né che sia libero né che sia detenuto, e pertanto esistono detenuti nei nostri istituti penitenziari completamente edentuli, stiamo parlando non di soggetti che abbiano qualche ponte da ricostruire come possiamo avere noi, soggetti che hanno patologie che li hanno condotti alla completa edentulia, magari un fine pena al 2025, quindi sono destinati a stare altri 10-12 anni, completamente privi di denti, il che vuol dire, d'accordo il vitto liquido dell'amministrazione, ma vuol dire evidentemente un difetto dal punto di vista della dignità della detenzione, nonché ovviamente le patologie che ne discendono, perché una cattiva alimentazione in ogni caso conduce a una serie di patologie derivate. Che cosa si può fare in un caso del genere? Ovviamente la realtà è che occorrerebbe un maggiore coordinamento in ogni regione. Esistono regioni virtuose che hanno già fatto tavoli di coordinamento molto molto positivi, molte altre regioni che non sono ancora riuscite ad elaborare dei tavoli di coordinamento idonei a far passare queste informazioni, queste necessità a livello politico regionale e a prendere delle decisioni che in questo senso amplino quegli spazi di gratuità che diventano all'interno del sistema penitenziario necessari. Consideriamo che un libero e un detenuto in questo caso non è più forse nemmeno giusto, io questo lo dico così come opinione personale, che siano trattati allo stesso modo, perché il libero, per quanto in condizioni di disagio, ha ancora una possibilità di lavoro. Il sistema penitenziario oggi dà possibilità di lavoro a una quantità assolutamente insignificante dei detenuti presenti all'interno degli istituti penitenziari. E dunque con quali mezzi potrà mai arrivare a curarsi il detenuto il quale non possa godere delle cure gratuite fornitegli dall'amministrazione? Su questi profili la magistratura di sorveglianza può incidere attraverso un istituto che anche questo si è arricchito in via pretoria, come si dice, cioè ci sono pochissime norme, ma c'è stata una grande evoluzione giurisprudenziale, che è il cosiddetto reclamo ex articolo 35-69 dell'ordinamento penitenziario. L'articolo 35 è un articolo molto molto scarno per chi già lo conoscesse, perché dice semplicemente che si può ricorrere al magistrato di sorveglianza, ma anche ad altre realtà, anche di tipo politico, con un reclamo che riguardi le condizioni della detenzione. Su questa scarna norma i magistrati di sorveglianza hanno iniziato a lavorare, parlo di un'evoluzione che nasce alla fine degli anni 80 e poi negli anni 90, hanno iniziato a lavorare e sono arrivati fino a delle pronunce molto importanti della Corte Costituzionale prima e della Cassazione poi, che hanno ritagliato un procedimento giurisdizionalizzato e un contenuto preciso al reclamo in materia di tutela dei diritti, per cui oggi il magistrato di sorveglianza può vedersi arrivare dal detenuto un reclamo nel quale il detenuto, anche in termini atecnici, fortunatamente non è necessaria, non è obbligatoria, diciamo, la presenza di un difensore, ovviamente quando il difensore c'è tanto più può ben rappresentare tecnicamente le ragioni del detenuto, un reclamo nel quale ci si duole della lesione di un diritto ad opera dell'amministrazione che priva il detenuto della libertà. Si dice le lesioni uti captivus, del singolo uti captivus, cioè perché detenuto. Per tutte le altre, ovviamente, la persona detenuta, come tutte le altre, può ricorrere al giudice civile, può ricorrere alle sedi che ritiene più utili. Per le lesioni dipese da un comportamento dell'amministrazione, può ricorrere al magistrato di sorveglianza, il quale, fatta un'istruttoria dovuta e un procedimento in contraddittorio, giunge ad emettere un provvedimento che la Corte Costituzionale, da ultimo nel 2009, ha detto chiaramente essere ordine al quale l'amministrazione penitenziaria deve dare seguito. La verità è che, io l'ho detta in questi termini molto semplici, la verità è che spesso succede che ci siano conflitti rispetto all'ottemperanza alle decisioni che il magistrato di sorveglianza assume. È un tema in cui deve nascere probabilmente nel tempo, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, anche grazie alla sollecitazione che spesso fa la magistratura di sorveglianza, una cultura dell'ottemperanza, cioè il momento in cui il provvedimento del magistrato statuisce la lesione del diritto dovrebbe essere un momento rispetto al quale l'amministrazione, nei tempi che a volte sono necessari, mi rendo conto che chiediamo a volte cose complicate, ma esegue senza tante ulteriori resistenze. Invece purtroppo accade che spesso ci sia una resistenza nel porre in essere i provvedimenti, nel realizzare i provvedimenti che la magistratura di sorveglianza ha preso, che per la verità lascia in qualche modo stupefatti, anche perché la strada da percorrere altrimenti dovrebbe essere quella della trasmissione agli atti alle procure della Repubblica, che si tratta della mancata ottemperanza ai provvedimenti del giudice, e in qualche caso è stata anche perseguita. Vi faccio, senza, già vi ho annoiato anche troppo, faccio un piccolo resoconto di quelli che, almeno dal mio piccolo angolo di visuale, sono stati gli ultimissimi provvedimenti che la magistratura di sorveglianza ha preso in questo senso. Non è stata, diciamo, soltanto la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ad accorgersi delle condizioni di detenzione inumana in cui vengono tenute persone malate. In un caso il magistrato di sorveglianza ha riscontrato che un detenuto paraplegico, quindi sulla sedia a rotelle, era stato inserito ad esempio in un istituto penitenziario in un camerone con altre 8 persone, con un piantone che poteva come dire, aiutarlo soltanto per 2 ore al giorno. Per le restanti 22 ore questa persona su sedia a rotelle, priva di bagno con lo strumentario necessario per una persona con disabilità, doveva in qualche modo permanere al di fuori di ogni regola. Il magistrato di sorveglianza, fatta un'ispezione in questo senso, ha potuto raggiungere l'obiettivo del trasferimento, ordinando il trasferimento al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in altro istituto dotato delle strutture idonee. In questo caso non si è proceduto con un provvedimento di libertà, cioè qui il soggetto non è tornato libero, è tornato in un istituto però che potesse garantire, questo era l'obiettivo almeno primario che il magistrato di sorveglianza in quel caso perseguiva, che potesse garantire condizioni minime di vivibilità per una persona con disabilità. In altro caso, una sezione femminile, magistrato di sorveglianza si reca in visita, ispezione in una delle sezioni, riscontra che nelle celle di questa sezione femminile non esistono bagni separati dalle camere di detenzione, ma le detenute, che sono 6 per ogni camerone, devono utilizzare dei water che sono separati dalla stanza da un muretto a 50 centimetri, cioè non viene garantita nemmeno la condizione di privacy minima, il decoro minimo. In questo caso, nuovamente all'esito di ispezione, il magistrato di sorveglianza procede con ordinanza nella quale dispone che le detenute presenti in quella cella detentiva siano trasferite altrove fino al momento che non si modifichi la struttura della camera detentiva. Dispone in questo caso, forse, diciamo, temendo, magistrato di sorveglianza in questo caso è di Messina, temendo una mancata ottemperanza in tempi brevi da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, dispone un rinvio del procedimento a distanza di 6 mesi per la verifica dell'ottemperanza. Attraverso questo meccanismo il magistrato di sorveglianza ritiene, vedremo poi, diciamo, di poter verificare anche quest'ultima fase, cioè quella in cui si passa dal momento della statuizione del diritto di queste detenute ad una condizione di vivibilità maggiore a quello in cui invece si giunge a verificare che la situazione sia in concreto cambiata, non sulle carte, non perché è stato affermato in diritto, ma perché si è giunti a una modifica strutturale dei luoghi. In un altro caso, questo ne posso parlare perché sono stato io relatore di questo procedimento, la situazione era ancora più complessa, si trattava di un detenuto transessuale il quale chiedeva la prosecuzione delle cure ormonali che aveva intrapreso prima della detenzione. Chiaro era il messaggio che ci veniva dal sistema sanitario: in questa regione le cure per quanto riguarda il cambiamento di sesso non sono garantite né ai liberi né ai detenuti. Si è posto un problema che sembrava assolutamente irrisolvibile e che ha condotto invece il magistrato di sorveglianza a disporre che le cure venissero apprestate gratuitamente dal sistema sanitario nazionale. Cito questo provvedimento, mi spiace citare un provvedimento mio, perché però, come dire, ci costituisce l'ultimo passaggio di questo breve discorso che cercavo di fare. Il sistema sanitario, in particolare le ASL, quindi a livello regionale, sono ormai diventati attori del panorama del penitenziario. Questo procedimento ex articolo 35 era stato pensato inizialmente per tutelare i detenuti dai diritti lesi dall'amministrazione penitenziaria. Oggi non è più sufficiente che destinatario dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza sia l'amministrazione penitenziaria, devono essere anche le ASL, le quali sono attori che in primo piano devono garantire i diritti del detenuto sotto il profilo ovviamente della salute. In questa chiave quella ordinanza ha disposto credo per la prima volta, una condanna della ASL all'adempimento, e ha avuto come risposta del tutto legittima quella di una ASL che ha impugnato il provvedimento come previsto di fronte alla Corte di Cassazione. E qui purtroppo è venuta la difficoltà, perché la Corte di Cassazione ha risposto un po' frettolosamente con una sentenza degli scorsi mesi che l'amministrazione sanitaria non è legittimata perché non è attrice di questo procedimento che opera nel sistema penitenziario. Attori sono soltanto l'amministrazione penitenziaria e il detenuto. In realtà si tratta di una sentenza che, per la verità, non particolarmente lunga, non particolarmente complessa, che potrebbe essere anche il frutto di una cattiva interpretazione delle novità normative seguite al 2008. Si auspica che non sia una sentenza che faccia da capofila, potrebbe non essere stato chiaro qual era il ruolo che oggi ricopre l'amministrazione penitenziaria, però è evidente che a fronte di un miglioramento teorico delle condizioni della media delle cure che si apprestano all'interno del sistema penitenziario da parte delle ASL, c'è anche una serie di problemi ulteriori che ne sono derivati e che meritano l'attenzione della magistratura di sorveglianza almeno quanto le lesioni di diritti che possono derivare dalla detenzione a causa di, chiamiamole colpe, ovviamente lo intendiamo in senso atecnico, del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Quindi le ASL devono rientrare all'interno di questa sfera che in qualche modo torna ad unità attraverso la giurisdizione del magistrato di sorveglianza. Dico soltanto due parole sulla questione degli OPG, che non mi diciamo, sulla quale ho sentito cose che, ripeto, condivido assolutamente. Io credo soltanto che un residuo spazio, almeno voglio sperare che sia residuo, ma uno spazio a misure di sicurezza di tipo custodiale, secondo me, in una prospettiva, oggi rimangono tutte, perché lo abbiamo detto, il codice penale è rimasto invariato, quindi la chiusura degli stabilimenti OPG non fa venir meno l'esistenza della misura di sicurezza dell'ospedale psichiatrico giudiziario, che potrà essere eseguito finché non ci sarà una normativa che lo modificherà in queste strutture, che per la verità sono ancora in molti casi di là da costruire, di là da interpretare, e comunque avranno, forse dovrebbero avere almeno il miglioramento delle condizioni oggettive di detenzione che avevano raggiunto in alcuni istituti OPG attuali, livelli che tutti abbiamo potuto vedere. Però io credo che occorra fare una riflessione seria sulla eventuale opportunità di una totale eliminazione de iure condendo, quindi per il futuro, dell'istituto dell'ospedale psichiatrico giudiziario, perché esistono situazioni, quelle di cui si parlava, in cui probabilmente ancora oggi non possiamo fare a meno di una struttura di custodia, per quanto orientata e organizzata in modo tale che possa garantire naturalmente tutto il diritto all'integrità psicofisica che è necessaria al detenuto. Per quanto riguarda questi mini OPG che sono di là da venire, alcuni problemi secondo me la normativa già li pone oggi, perché per come è congegnata rispetto a quei soggetti, diciamo, occorre distinguere. Esiste in effetti un numero di detenuti che oggi si trovano in OPG, si spera sempre di meno, si spera che stia progressivamente come dire, sensibilizzandosi il territorio nel senso sperato anche dalla nuova legge, però diciamo che esiste un numero di soggetti che potrebbero e dovrebbero essere già sul territorio, perché è indubbio che la salute mentale viene meglio curata, ove possibile, all'interno di strutture che non siano di tipo custodiale. Laddove però esistano dei progetti individualizzati che devono essere realizzati, devono essere portati avanti anche con la coscienza da parte delle istituzioni che si assumono questa responsabilità, che si assumono esattamente una responsabilità anche in termini tecnico-giuridici. Il magistrato di sorveglianza di Firenze, che come dire, si occupa dell'ospedale di Montelupo Fiorentino, ha prodotto un paio di anni fa una interessantissima ordinanza che è anche pubblicata sulla responsabilità medica dei soggetti che tutelano a livello di sistema sanitario territoriale la salute mentale rispetto alla realizzazione di progetti individualizzati. Quindi occorre una responsabilizzazione del territorio forte. La legge ci prova in tutti i modi, quindi diciamo in questo senso siamo avanti. Per quanto riguarda coloro che però non potranno uscire, perché sono soggetti per i quali è necessaria la custodia, questi istituti, così come oggi sono congegnati, alcuni problemi probabilmente li pongono, perché sono sistemi in cui non dovrà essere presente la polizia penitenziaria all'interno della struttura, dovrebbe essere presente non si sa chi, forse le forze dell'ordine, la polizia, i carabinieri, vedremo, a chiamata all'esterno. Allora poi nel momento in cui ci sarà, e purtroppo avvengono situazioni di emergenza, come si potranno fronteggiare queste situazioni di emergenza? Non certo determinando una custodializzazione dei medici, che ovviamente hanno altre funzioni. Quindi occorre forse ancora cercare di modellare questi istituti perché siano effettivamente più rispondenti agli obiettivi di cura, ma non perdano di vista quell'obiettivo di custodia che pure dovranno probabilmente continuare a mantenere. E grazie, eccesso, e finisco di...
Allora, ringraziamo il dottor Gianfilippi per l'ampio intervento e per il moltissimo materiale che ci ha dato, così come anche prima il dottor Cecconi, ha trattato di moltissime cose, tra cui anche una risposta, insomma, rispetto all'intervento che aveva fatto prima il dottor Cecconi, alla non imputabilità e quindi all'applicazione delle misure di sicurezza, in questo caso della misura di sicurezza appunto dell'OPG. Chiedeva prima il dottor Gianfilippi di anche agire, non solo appunto di parlare nei convegni. Ecco, la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia organizza questa assemblea, ma organizza anche molte altre iniziative proprio per sensibilizzare sia l'opinione pubblica sia il territorio, ma anche per lavorare con la formazione dei volontari, e questo è un punto importantissimo. Quindi noi agiamo anche in questo senso, anche questo essere qui appunto con i volontari fa parte del nostro agire. Adesso darei la parola al dottor Giuseppe Nese, che è il coordinatore del gruppo di bacino per il superamento degli OPG della Campania.
Ringrazio dell'invito, ma devo dire che provo a fare uno sforzo per mettere in ordine qualche informazione utile su una questione che è oggettivamente difficile da comprendere e da ordinare. E poi un passaggio rispetto alle normative, per quanto noioso purtroppo è indispensabile, però vorrei poi andare a operatività che a dispetto della prevalente attenzione comunque sono realizzate più o meno costantemente in Italia. Intanto c'è una cosa che voglio chiarire perché dubito di poter essere smentito. Rispetto al pianeta OPG non è possibile fare riferimento a dati quantitativi, se non localmente. A livello nazionale non si è mai saputo e non si sa assolutamente nulla di attendibile quantitativamente e anche qualitativamente. Questo nonostante la grande attenzione che c'è stata. Non si sa quante persone sono in OPG, peraltro perfino i dati disponibili costantemente sul sito del Ministero della Giustizia, del DAP, non sono mai stati attendibili. Vi dico soltanto per inciso che non voglio entrare troppo nel tecnico, però qualche affermazione così lapidaria la voglio documentare. In OPG si può essere presenti anche se non si è in OPG. C'è stato un periodo in cui il dato di presenza, io faccio riferimento ai luoghi che conosco ovviamente, e l'OPG di Aversa è sicuramente un luogo famoso o famigerato, a un certo punto ho scoperto nelle informazioni del DAP che in quell'istituto ad un certo 31 dicembre c'erano 356 persone. 356 persone in quell'istituto non ci sono mai state, mai, mai. era un dato che faceva commentare perfino il personale penitenziario. In questo momento ce ne sono 157. E per capire da dove venisse quel dato bisognava entrare un po' più a fondo e fare una differenza tra presenti e in forza all'istituto. La comunicazione ufficiale era comprensiva anche di quelle persone già uscite dall'istituto con una in licenza finale d'esperimento. Il magistrato sa che essere licenza finale di esperimento significa essere ancora socialmente pericolosi, significa far riferimento comunque a quell'OPG. Il personale sanitario che ha a che fare con l'OPG lo apprende necessariamente, l'opinione pubblica no. Questo per quanto riguarda i dati quantitativi, poi vi dirò qualcosa su quelli qualitativi, però vorrei tornare alle norme. La questione OPG in termini normativi è noto più o meno a tutti che è stata affrontata, almeno senza andare nella storia lontanissima, contestualmente alla legge 180, all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Stiamo parlando del 78. Colpisce che in quegli anni ci siano state tali convergenze della società considerata complessivamente che hanno portato a anticipare addirittura la 180 rispetto a 833 e non si è riusciti a metter dentro questo pezzetto che era piccolissimo ed è ancora piccolissimo. Ancora non è stata più agevole la riforma della sanità penitenziaria. Noi facciamo riferimento al DPCM del 1 aprile 2008. Dobbiamo ricordare che quello è un decreto che completa un percorso normativo che è nato nel 1999, cioè decreto legislativo 230, che è la vera riforma della sanità penitenziaria, è del 99, per arrivare a dare l'avvio a un'attuazione che è quella della riforma della sanità in ambito penitenziario, ci sono voluti quasi 10 anni. Se sono vere queste criticità, potete immaginare quanto è vera la criticità della riforma del codice penale, che ha una storia che io non ho alcuna né conoscenza minima inadeguata né competenza per rappresentarla, ma basta informarsi, è lunghissima il percorso o la necessità di una riforma del codice penale. È nota la difficoltà di questo doppio binario, di questo percorso così iniquo tra chi commette una pena ed è sano e chi commette una pena e invece viene riconosciuto non sano. Però ritorniamo al DPCM, perché la cosa preoccupante e rischiosa è quello che sta succedendo da un anno e mezzo a questa parte. Il DPCM è stato detto e riconosciuto abbastanza chiaramente che l'atto finale contiene 2 allegati, sono pochi articoli di DPCM, sono cose molto semplici, però i contenuti, gli indirizzi, la qualità è negli allegati, anche quella pratica. Ad esempio, chi lavora in carcere sa perfettamente che dopo il DPCM è stato possibile assicurare costantemente alle persone detenute i farmaci di fascia C. Credo che questo sia abbastanza assodato o debba esserlo, cioè quelli che per i cittadini liberi sono a totale carico. Questo punticino sta nell'allegato A al DPCM, perché dice l'assistenza sanitaria deve essere sì garantita in termini di equità identica a quella delle persone libere, però considera in una certa misura, in certe piccole apparenti operatività, che poi il detenuto ma forse non è nella stessa condizione del cittadino libero, non può fare le stesse cose, è un po' il discorso dell'assistenza protesica. Ecco, i farmaci di fascia C io li pago tutti, come voi, se a noi capita di stare 2 giorni in carcere detenuti, e fino al 2008 avremmo comunque dovuto pagarli, dal 2008 non li paghiamo più. Allora, che cosa dice però il DPCM rispetto al superamento o alla chiusura dell'OPG? Intanto, riferimento all'allegato C, è divertente considerare che l'allegato C non parla mai di chiusura, parla di superamento dell'OPG solo una volta verso la fine. È un documento che si chiama linee di indirizzo per attività su gli OPG, le case cure e custodia. Di fatto però riprende fortemente le sentenze della Corte Costituzionale, riprende una conoscenza molto chiara, quella sì quasi quantitativa, nell'allegato C, di che cos'era l'OPG, e dice che queste attività definiscono un percorso che ha delle caratteristiche. Intanto è costituito da azioni molto diversificate, azioni in capo a competenze istituzionali diverse, cosa che è vera per tutta la sanità penitenziaria, ma in particolar modo per la questione OPG, è che queste azioni diverse in capo a istituzioni diverse sono tutte tra loro interdipendenti. Di fatto non si possono di fatto chiudere gli OPG, far sparire, se un insieme di amministrazioni, di pezzi dello Stato, non fanno una quantità diversificatissima di azioni importanti e le fanno attraverso uno stretto coordinamento. Il tema del coordinamento, io ho cercato di appuntare qualcosa che è stata anticipata e perché è costante in questo tema da qualunque punto si parta. Il dottor Gianfilippi, quando prima parlava dell'adeguato coordinamento e quant'altro, parla di qualcosa che è strettamente richiesto dall'allegato A al DPCM. In termini più stretti e anche riconoscibili, è la questione degli osservatori regionali per la sanità penitenziaria. È la questione dell'integrazione interistituzionale, che fa riferimento all'unica possibilità che c'è in Italia di realizzare un obiettivo comune a più istituzioni che sono autonome. Questo non solo è vero a livello regionale, ma è vero anche a livello nazionale, perché entrambi questi percorsi a livello nazionale dovrebbero essere garantiti dal punto di vista del coordinamento tra le istituzioni da precisi riferimenti in conferenza Stato-Regioni e in conferenza unificata, che ci sono, operano, producono, hanno prodotto. Ancora, l'allegato C, pur non parlando di chiusura di OPG, di fatto, quando definisce l'obiettivo di questo percorso, gli OPG li devasta. Perché? Io avevo appuntato una serie di cose perché non credo c'è bisogno di andare oltre. In pratica il punto finale, ci sono 3 fasi, non vi tedio su questo e quant'altro, l'ultima che è completa regionalizzazione, però fa riferimento a che cosa? A una completa ristrutturazione dell'offerta dei servizi da parte dei dipartimenti di salute mentale, idonea a consentire alla magistratura di disporre lo svolgimento delle misure di sicurezza dell'OPG e della casa di cura e custodia in contesti sanitari ordinari, con garanzie di equità di trattamento rispetto alla popolazione psichiatrica generale. Cioè sta dicendo che è il Dipartimento di Salute Mentale che deve riorganizzarsi per far sì, e le sentenze della Corte Costituzionale sono lì davanti, di essere idoneo a consentire alla magistratura, che diversamente quelle sentenze non potrebbe mai applicarle, di rompere l'automatismo proscioglimento, pericolosità sociale, misura di sicurezza, OPG, e trovare delle alternative. Che cosa è capitato? un anno e mezzo fa è intervenuto l'articolo 3-ter della legge 9. L'articolo 3-ter della legge 9 oggi non solo nell'opinione pubblica, diffusa, dei non tecnici, ma anche purtroppo nell'attività delle istituzioni è diventato sinonimo di soldi, che pure ci sono, e strutture residenziali per le misure di sicurezza. Questo credo che non c'è dubbio, tant'è vero che poi quando si cerca di misurare lo stato di avanzamento del percorso di superamento dell'OPG, di che cosa si parla? A che punto sono le strutture? A che punto sono le regioni? Perché se non si fanno queste strutture non si supera l'OPG. In realtà, questo è un po' il problema che credo chiunque, chiarisco, io sono psichiatra, lavoro in un'azienda sanitaria che è quella della provincia di Caserta, dove c'è l'OPG di Aversa più altri tre istituti piccoli, medi e grandi, e mi occupo del coordinamento delle attività della regione Campania e di quello che si chiama bacino, perché in esecuzione dell'allegato C dal gennaio del 2010 c'è una regola di massima che viene, si cerca di rispettare, cioè gli OPG attuali funzionano consentendo, avendo dei bacini regionali di afferenza, prima una persona che a cui veniva applicata una misura di sicurezza, poi veniva assegnata un OPG dall'amministrazione penitenziaria e poteva andare in uno qualsiasi dei tanti OPG. Oggi di regola, nel caso di un paziente, un cittadino, una persona del Lazio, deve essere necessariamente assegnato, tranne eccezionali motivi di ordine di sicurezza, a un OPG campano. E questo perché? Allegato C. Per favorire il costante rapporto con i servizi territoriali. L'articolo 3-ter al comma 1, all'inizio, una cosa che si perde, dice che il percorso di superamento del PG resta quello definito dall'allegato C e da tre accordi della conferenza unificata, tranne le integrazioni che lo stesso articolo propone. Ancora, una cosa che non c'è nell'allegato C, l'articolo 3-ter pone un termine a questo percorso. Il problema qual è? Il termine, perché l'allegato C non lo pone? Ha fatto tanto, addirittura i farmaci di fascia C ai detenuti, che è una cosa quasi folle. Termine. Ebbene, guardiamo cosa succede. Elisabetta Laganà, introducendo oggi pomeriggio, non ha potuto evitare di far riferimento all'OPG e alla proroga. Il termine posto dall'articolo 3-ter, che intanto era il 1 febbraio del 2012, non il 31 marzo del 2013, è già stato prorogato, di fatto al 31 marzo del 2014, perché nella risultante di tante modifiche c'è questa affermazione di leggere dal 1 aprile 2014 gli OPG sono chiusi, che, come dire, quando un magistrato o una persona di legge commenta di giurisprudenza un'affermazione del genere sorride, perché non si capisce cosa significa sono chiusi. Ancora, l'articolo 3-ter poi, premettendo che c'è tutto questo corpus di indirizzi che nessuno conosce, va sulle strutture residenziali. Parla e dice che, questo è riconfermato, le misure di sicurezza dell'OPG e della casa di cura e custodia devono essere svolte in strutture residenziali specifiche, per le quali, sto parlando di un anno e mezzo fa, dovevano essere definiti dei requisiti tecnologici, quello che succede per qualunque struttura sanitaria, che non c'è. Un ospedale ha degli standard. Queste strutture nuove non potevano avere standard, quelle esistenti non erano idonee, andavano definiti degli standard. La cosa positiva è che introduce risorse, erano 60 milioni di euro per il 2012 e 120 per il 2013, cioè circa 180 milioni di euro, che poi nella ripartizione del CIPE sono diventati 173 mila circa. Queste risorse sono state ripartite tra le regioni il 28 dicembre del 2012, cioè percorso che secondo la legge comincia la legge del 17, in Gazzetta Ufficiale il 20, si applica dal 21, comincia il 21 febbraio del 2012, deve completarsi entro il primo febbraio dell'anno seguente, quindi neanche 365 giorni, e deve portare dietro un'attività centrale, quindi dei rapporti complessi tra ministeri, tra lo Stato e le regioni, che riguarda la definizione di questi requisiti e il riparto delle risorse per le strutture e quelli per il personale. Questa attività ad oggi non è stata ancora completata. Oggi. Ad oggi sono state completate le attività che riguardano soltanto le risorse per le strutture e le risorse per il personale, per la parte 2012 sono 38 milioni di euro. La parte più grossa ancora non c'è. La cosa simpatica è che un'idea di tutto questo era disponibile a chi lavora, è stata disponibile il 7 febbraio del 2013, cioè una settimana dopo la scadenza del percorso. C'è stata un riparto, il decreto per le risorse per le strutture in Gazzetta Ufficiale è approvato dalla conferenza unificata il riparto per il personale. Quindi un'attività così complessa, e ritorno all'allegato C e quant'altro, non è stata completata perché in meno di 365 giorni, anzi in poco più di 365 giorni, per fare tutto questo, che intanto è un pezzetto e poi vi parlo delle cose più importanti, perché questa non è quella più importante, ha richiesto più del tempo che la legge prevedeva per il completamento del programma. Adesso a che punto siamo? Perché credo che correttamente sia Elisabetta che altri oggi hanno la consapevolezza che che il primo aprile del 2014 gli OPG non potranno essere chiusi, ci saranno ancora, ma è inevitabile. Perché? Perché le risorse, parliamo della cosa più lontana da quello che era l'obiettivo dell'allegato C, la riorganizzazione dei dipartimenti di salute mentale, e parliamo di quella più rischiosa, che è la creazione di strutture. E ancora non ci siamo. Nel decreto di riparto delle risorse alle regioni, quindi le regioni devono fare, mettiamola così, no? Ma devono avere le risorse. C'era una data, che era il 7 aprile del 2013, era una data di scadenza entro la quale le regioni tutte dovevano obbligatoriamente presentare al Ministero della Salute i programmi, pena il commissariamento. La cosa sorprendente è che l'articolo 3-ter, per farvi capire, credo che ormai è un corpo di 13 pagine, è stato modificato con un decreto legge una volta, modificato nella legge di conversione, modificato con un altro decreto legge e ulteriormente modificato con l'ultima legge di conversione, che è la 57 del 2013. In pratica ci vogliono 13 pagine per ripercorrere la storia, avere oggi qual è la norma, che cosa è rimasto dell'articolo 3-ter, che cosa diceva. L'articolo 3-ter poneva questo termine: in questi passaggi complicati, se anche le regioni hanno chiesto ai ministeri di modificare questo termine, e lo hanno chiesto a luglio del 2012, formalmente, conferenza delle regioni, a ottobre del 2012, formalmente, nessuna risposta. Il decreto legge di proroga è stato fatto dopo le elezioni politiche, è convertito. La scadenza per presentare i programmi regionali, 7 aprile 2013, è stata spostata senza che nessuno l'abbia chiesto al 15 maggio del 2013. Attualmente, vi dico questo perché lunedì è stato fatto il punto tra tutte le regioni, pressoché tutte le regioni hanno presentato i programmi prima della scadenza, e c'è un'interazione con il Ministero della Salute che li sta valutando, sta inviando richieste di chiarimenti e quant'altro. Soltanto la Regione Veneto ha dichiarato che non ha inteso presentare programmi e aspetta di essere commissariata. Sì, ma devo dire, poi si possono fare al di fuori qui altri commenti, ma in questa situazione oggi il tempo sta passando e la scadenza è nuovamente una scadenza breve, non è possibile pensare che anche partendo in questo momento, e non si parte in questo momento, nessuno parte in questo momento, si possano fare interventi strutturali, si possano fare concorsi, no? Ma con tempi brevissimi, adeguati. In quale tempo? Un tempo che consente di reclutare personale specializzato, formarlo e quant'altro. Ma è evidente che quel termine non sarà rispettato. L'altro problema qual è? Perché se questa linea, che la normativa, perché questa normativa purtroppo in questo momento sta sostenendo, l'allegato C sta andando perso in quelli che sono gli elementi invece più importanti. E ritorniamo un attimo a... Noi stiamo superando gli OPG. Superare gli OPG significa dare altre risposte a delle persone. Dovremmo chiederci, ma le persone che sono in OPG, ma chi sono da un punto di vista sanitario o sociosanitario, ma anche da un punto di vista purtroppo giuridico? Si ritiene anche qui comunemente, come prima, che il superamento dell'OPG sia la creazione di queste strutture, che negli OPG ci siano solo pazienti psichiatrici, autori di reato, prosciolti, ritenuti socialmente pericolosi e destinatari di una misura di sicurezza, OPG o casa di cura e custodia. Credo che su questo ci siano pochi dubbi. Questa è la conoscenza diffusa, è la base. In realtà la situazione non solo non è così, ma non è mai stata così. Perché? Basta prendere l'allegato C. Non vi avevo dei dati, ma non è il caso di non c'è né la possibilità né sono di facile lettura. L'allegato C dice in premessa. Faccio un altro passaggio. Per quanto riguarda la tutela della salute, la riforma nell'allegato A prevede una serie di capitoli. Uno è la salute mentale e definisce una serie di azioni che vanno realizzate in carcere per superare una condizione che è quella della mera e non garantita, a dispetto dell'obbligo di legge, presenza dello psichiatra, almeno uno per ogni istituto. È un insieme di indirizzi che hanno molto a che fare con la salute mentale. Però immediatamente dice, quando introduce l'allegato C, che il programma di superamento degli OPG non può realizzarsi se non vengono assicurate tutte le azioni previste per la tutela della salute mentale in carcere, non in OPG, in carcere. È la premessa dell'allegato C. E dice che c'era già evidenza in quel momento di una discreta presenza all'interno degli OPG di persone provenienti dal carcere, quindi persone che non avevano commesso un reato in una condizione di totale o parziale incapacità di intendere e di volere, quindi avevano poi una misura di sicurezza, ma erano persone che la patologia psichiatrica l'avevano acquisita in carcere, questo prima del 2008, quando tutti noi sappiamo che, eppure non ci sono dati sistematici, ma lo stesso allegato C e allegato A parlano di almeno il 16% di patologie psichiatriche in carcere. Con i numeri che abbiamo è una cifra notevolissima. Ancora, dava degli indirizzi ulteriori, però la quantità di queste persone, ma uno può sempre pensare che sono poche, erano poche quelle che andavano in OPG, lo dice anche. In realtà E questo è un'informazione che posso dare perché dal 2010 in Campania stiamo monitorando costantemente e dettagliatamente non solo la popolazione presente negli OPG della Campania, ma la popolazione di competenza delle quattro regioni, Lazio, Abruzzo, Molise e Campania, presente in qualunque OPG, era già prima del 2008 prevalente la popolazione in OPG di persone non prosciolte, piuttosto che quelle prosciolte. La situazione in questi anni si è aggravata in questo senso. Cioè in questo momento il 60% delle persone, io mi riferisco, vi do informazioni che possono essere anche analitiche per quello che conosco dettagliatamente e costantemente. La situazione nazionale, come dicevo prima, non la conosce nessuno, tranne il fatto che in relazione a questi riparti è stata fatta una differenza al 31 dicembre 2011 e 2012, per cui le persone in misura di sicurezza, anche in proroga, presenti in OPG sono circa 700. Questa è la popolazione che deve avere a che fare con la gestione delle misure di sicurezza. Tutto il resto è carcere, persone che sono giudicabili o sono condannate, e per chi un po' ha sentito queste cose ci sono degli articoli specifici del codice penale, 148. Anche la forma più frequente con cui oggi si entra in OPG, che è la misura di sicurezza provvisoria, che è se le misure di sicurezza sono qualcosa di terribile, quelle provvisorie sono, non c'è un aggettivo che le può descrivere. La misura di sicurezza provvisoria, quando si va ad analizzare e a monitorare il percorso che fanno le persone in questo sistema, nasce in carcere, non nasce nella libertà, nasce in carcere. È una persona che commette un reato, va in carcere, come può capitare a qualunque persona in questa nazione. Lì, se per motivi diversi, a volte anche per una inesistente potenziale utilità, si evidenzia al magistrato competente, che non è il magistrato di sorveglianza che è abbastanza identificabile per quel carcere, ma può essere qualunque magistrato, GIP, tribunale e quant'altro italiano, che c'è un problema, che fa una terapia psichiatrica. Ho visto ordinanze con delle costruzioni che partono dai farmaci che prendeva quella persona. Si ipotizza che possa aver commesso quel fatto, che non si sa se lo ha commesso perché intanto è giudicabile, in una condizione di patologia psichiatrica, si applica una misura di sicurezza provvisoria e va in OPG. Che cosa è successo? Allora, c'è questa grande attenzione su queste articolazioni, queste strutture residenziali, e invece partendo dalla dichiarazione nella normativa pre-articolo 3 ter che il focus del superamento dell'OPG sta in carcere, il 13 ottobre del 2011 è stato sottoscritto dalle regioni tutte e i ministeri tutti un accordo in conferenza unificata, peraltro uno dei tre accordi richiamati nel comma 1 dell'articolo 3 ter, che impegnava le regioni per questi motivi, perché non si poteva superare l'OPG se non si dava attuazione alla tutela della salute mentale in carcere, a realizzare almeno in ogni regione o preferenzialmente in ogni azienda sanitaria, perché il tema della territorialità è tanto del servizio sanitario quanto dell'ordinamento penitenziario, in una sezione, cosa? Un'articolazione sanitaria per la tutela della salute mentale, della quale venivano elencate le principali funzioni. Fondamentalmente erano due: tutelare la salute mentale in carcere, anche al fine di prevenire l'invio in OPG, misure provvisorie, 148 e quant'altro, e questo con riferimento al territorio dell'azienda sanitaria o della regione sulla quale questa articolazione doveva avere competenza, e invece contestualmente fa rientrare le persone di competenza di quel territorio presenti in qualunque OPG nazionale. La cosa divertente non è tanto che questo non è stato fatto, ma, anzi le cose sono due, che doveva essere fatto entro il 30 giugno del 2012, direi sono tre. Nessuno si scandalizza per questa inadempienza grave, tale da minare l'intero percorso, ma la cosa peggiore è che nei pochi luoghi dove è stato fatto, a quell'articolazione non è stata garantita l'operatività che doveva avere. In Campania è stata fatta una scelta che riguarda tanto le strutture residenziali, tanto le articolazioni per la tutela della salute mentale in carcere, di rispettare tassativamente il principio del territorio. Quindi sono implementazioni che deve realizzare ogni azienda sanitaria e sono strumenti di uno specifico servizio di cui si deve dotare il Dipartimento di Salute Mentale. Questo è nel piano sanitario regionale, eccetera, eccetera. Laddove è stato fatto, ancora, benché formalmente richieste al DAP, non è stato assicurato il trasferimento dall'OPG dei detenuti che dovevano andare in quella sezione. Queste sono cose attuali. Contestualmente, che cosa sta succedendo? Che entrano in OPG, non in carcere, persone detenute in osservazione, anche in OPG nei quali non c'è mai stata la sezione per osservazioni. C'è un particolarissimo caso, e poi concludo, perché il discorso diventa infinito. Non so se vi è mai capitato, ci sono dei detenuti che per ordinamento penitenziario sono considerati minorati psichici. Articolo 111, esatto, ci sono. Allora, non c'è soltanto a Re Bibbia, ma ad esempio c'è anche nell'OPG di Napoli. Così come, che cose divertenti, sappiamo tutti che cos'è una casa di reclusione. Mai ci aspetteremmo che in un OPG c'è una sezione di casa di reclusione, c'è ad Aversa. OPG e casa di cura e custodia sono misure di sicurezza, sono quello che noi gergalmente consideriamo OPG. Non tutti sappiamo che c'è una casa di cura e custodia a Sollicciano, che è OPG, femminile. Potrei continuare. In realtà qual è la questione? Ritorno al discorso un attimo per concludere dell'OPG. Noi siamo partiti da una conoscenza dell'OPG e la norma è partita purtroppo da questo, che riguarda, faccio riferimento alla Campania, non alle strutture, in questo momento 28 persone di 109 di competenza della Campania presenti in tutti gli OPG italiani, dimenticando che tutta la popolazione non prosciolta è stata, che era come dire oggetto delle azioni che sono nell'allegato C e negli accordi della conferenza unificata, ma non certo nell'articolo 3 ter, è stata abbandonata. Cosa succederà? Succederà che OPG di Napoli, sono aumentate le persone, erano meno di 100 costantemente fino al 2008, ora vanno sui 120 tranquillamente. OPG di Aversa, tanto si fa per far uscire le persone, appena il bilancio è sempre positivo per cui si scende, ma appena si va un po' più sotto, immediatamente arrivano detenuti. Detenuti dove? Barcellona Pozzo di Gotto, sapete che è stato sequestrato per un certo periodo di tempo. Ottimo. Purtroppo, detenuti che facevano inappropriato riferimento a Barcellona Pozzo di Gotto, detenuti, o pazienti internati a Barcellona, Pozzo di Gotto, sono andati negli altri OPG. In questo momento, nei due OPG della Campania, ci sono circa 40 persone non del bacino, non delle quattro regioni. Di queste, 32 sono della Sicilia come bacino. Allora, il discorso iniziale, e chiudo, il coordinamento, la collaborazione, l'attenzione al percorso complesso che è stato fatto, almeno un'evidenza di qual è il centro della questione, che non è l'OPG. Ieri un magistrato di sorveglianza di Napoli, parlando del suo OPG, diceva: ma io qua ho 120 persone, ma quelle di cui mi dovrei occupare io sono 50. Ma di che cosa stiamo parlando? Usate esattamente questi termini. È ovvio che io posso occuparmi dei 50 con i servizi, ma se poi in quel posto, perché c'è la sezione per minorati psichici, c'è la, cioè, per motivi di opportunità penitenziaria, si garantiscono soltanto quei flussi che fanno uscire dal carcere, ma non fanno uscire dall'OPG. Allora il percorso di superamento dell'OPG andrà avanti, attenzione, perché in tutto questo non c'è nessuno che ha intenzione di abbandonarlo. È quello che sto cercando di evidenziare costantemente da un po' di tempo, è finalizzato a questo. Andrà certamente avanti, ma andrà avanti con degli ostacoli che sono altri. L'ostacolo c'è, è quell'ostacolo storico che ha impedito che questo percorso fosse compreso nella 833 o nella 180, o che ha impedito riforme del codice penale. Poi non è che è un ostacolo soltanto alto, molto spesso si realizza attraverso percorsi più locali e più piccoli, ma è a quel livello, secondo me, che bisogna comunque garantire la tenuta della riforma e del percorso, e quello è il livello dell'operatività di ciascuno di noi, qualunque cosa faccia in carcere.
Allora, in attesa anche del sottosegretario Ferri, chiamerei di nuovo il dottor Cecconi e il dottor Gianfilippi qua al tavolo, perché apriamo un dibattito rispetto a quello che abbiamo sentito. Gli argomenti sono tanti, cose anche il dottor appunto Nese ci ha illustrato tutte le tecniche, tutta la tecnicalità rispetto a questa decisione appunto presa di mantenere gli OPG. Oltre alla tecnicalità, però, ricordiamo che esistono anche, come ci aveva detto prima il dottor Gianfilippi, le condanne che riceviamo, e anche appunto Elisabetta, le condanne che riceviamo costantemente dalla Corte appunto europea dei diritti dell'uomo, per cui esiste sicuramente un problema tecnico di applicabilità delle norme, però esistono delle norme superiori a quello che può essere un allegato di una legge. Ricordiamoci appunto del grosso problema appunto degli OPG. La pausa la facciamo dopo, scusate, ma appunto il dottor Cecconi poi ci deve lasciare, quindi apriamo un dibattito. Vi pregherei di fare delle domande appunto su quello che abbiamo sentito questo pomeriggio, abbiamo questa occasione.
Chiedo scusa dell'intervento, ma saranno più di un minuto e mezzo il mio intervento. Sentendo, io sono un cappellano a Regina Coeli, e questa mattina mi è capitata un qualche cosa che mi ha ricordato e mi ha fatto sì che maturassi questa obiezione, avendo sentito specialmente le relazioni, ma specialmente la prima relazione. In altre parole, mentre stavo alla seconda sezione di Regina Coeli questa mattina, e passavo in una stanza e c'era uno che stava tutto quanto gettato per terra, due altri detenuti cercavano di aiutarlo. Io dico: ma che è successo? Ma che fate? Dice: padre, è svenuto di nuovo. Ma perché? Che cosa c'ha? Dice: è una settimana che avendo dei dolori alla testa, avendo degli svenimenti eccetera, sta male, proprio non può. Dico, e non avete avvisato il medico che venisse per controllare, per vedere? Padre, abbiamo tentato ma non si è fatto niente, non c'è stato nessun aiuto, non c'è stata nessuna cosa. Allora io, rispetto a quello che sentivo questa mattina a proposito dell'aiuto da dare ai detenuti, mentre per certi aspetti ho sentito con molta soddisfazione tutte le posizioni che venivano elencate, che venivano, però manca questa disposizione, cioè, e vorrei che sia l'istituto qui oggi a far arrivare agli organi competenti, che debbano correre subito ai ripari quando c'è la segnalazione di qualche cosa che non va. Questa mattina dovevano subito, in una settimana questo che è stato sempre malato, dovevano subito intervenire per far sì che curassero questo male di testa. Questo la notte non dormiva, la notte si svegliava, cadeva dal letto, un macello, dicevano, però le autorità competenti non intervenivano, i medici non si sono fatti vivi eccetera. Allora che questa associazione oggi faccia arrivare alle autorità competenti una segnalazione che quando c'è nel carcere la posizione di uno che sta malato, bisogna intervenire, bisogna far sì che ci sia subito una cura per queste malattie che vengono presentate e si presentano in questo modo. Grazie.
Beh, mi pare che più che ai relatori, forse potrebbe rispondere in parte il magistrato di sorveglianza e la direzione del carcere in questo caso, che debba rispondere, no, a un intervento di questo. Assolutamente, però appunto è più una direzione del carcere che deve rispondere. Apriamo appunto alle domande rispetto a quello che abbiamo sentito degli OPG e anche a tutto il discorso che aveva aperto il dottor Cecconi sulla non imputabilità, perché appunto, come ha ricordato, non è stata modificata la norma e quindi abbiamo questa grossa difficoltà. Prima il dottor Nese ci ricordava anche delle licenze finali di esperimento e sappiamo in questo caso anche come sia difficile per i magistrati, e questo riguarda non solo gli internati in OPG, riguardano gli internati nelle case di lavoro, e queste difficili appunto ordinanze che vengono fatte dai magistrati di sorveglianza, perché poi quando succede un evento critico il magistrato di sorveglianza viene messo alla berlina dai mezzi di informazione. Ricordo il caso di qualche anno fa del dottor Martinelli, con cui ad esempio la mia comunità collaborava per tutti gli internati che avevamo appunto nella casa di lavoro di Castelfranco Emilia, e sono situazioni molto complesse, quindi è vero che ci sono appunto le licenze finali di esperimento, quindi probabilmente i numeri che vengono dati sono numeri diversi. Queste ci dimostrano quando ci sono dei magistrati di sorveglianza che si prendono cura e anche hanno il coraggio di fare determinate scelte, che molte delle persone che stanno negli OPG possono essere dismesse nelle attuali condizioni, perché vi sono, il volontariato è presente, insomma vi sono situazioni in cui non necessariamente debbono esserci dei mini OPG o delle strutture molto complesse, ma come si fa con il territorio e appunto come si fa con tutte le persone che hanno problematiche psichiche, vengono accolti dal territorio. Se qualcuno ha delle domande, per favore. Don Alberto, tu che sei diventato garante da poco della provincia di Gorizia e che hai aperto la comunità arcobaleno, forse su questo tema magari hai qualcosa anche da chiedere. Abbiamo un'occasione appunto di avere tre esperti sul tema. So che il pomeriggio è lungo e quindi che tutti noi abbiamo fatto magari le ore piccole per essere qua.
Proprio la regione Friuli Venezia Giulia non ha ancora il protocollo d'intesa con la sanità sul territorio, ce l'ha ancora la sanità in carcere, quindi non c'è sanità.
si sta riferendo all'allegato C. La regione Friuli, autonoma, ha finora recepito soltanto una parte del DPCM, soltanto l'allegato A. L'allegato C ancora no, per motivi anche complessi e non semplici, è chiaro. Quindi io vorrei dire questo, però, cioè il problema della popolazione PG è un problema anche di numeri, è un problema che ha a che fare molto col manicomio, e il manicomio è un rischio che si corre costantemente quando si mettono insieme per qualunque fine quante più persone e le si collocano lontane, quanto più lontane da chi deve tutelare, rispondere ai propri interessi. È la situazione che rendeva comunque manicomio qualunque OPG, anche adeguato, anche, e mi riferisco a Castiglione delle Stiviere, era esattamente il fatto che le persone vivevano lì in condizioni di adeguata, tra virgolette, istituzionalizzazione. Allora, ci sono anche situazioni poi negli ambiti regionali molto diversificate, ma tutto cambia quando i numeri diventano piccoli. Ci sono molte realtà in Italia, ma sono piccole, che non hanno alcuna rappresentanza in OPG. Ce ne sono altre, siamo a Roma ad esempio, Lazio, Campania, Sicilia, Lombardia, stiamo parlando delle regioni più abitate di questa nazione. Allora, io comprendo se lei intendeva dire che non c'è ancora un protocollo e quant'altro in quella regione, voglio soltanto evidenziare che non c'è per una parte, molto diversamente da quanto ad esempio in questo momento c'è in Sicilia, nel senso lì ancora non c'è il recepimento di nessuna parte, un lavoro abbastanza complesso, anche se i motivi per cui il Friuli non ha recepito quella parte della riforma sono motivi di una progettualità di operare diversamente, molto legata ai rischi che io cercavo in qualche modo di rappresentare, sono in questa forzosa e quasi esclusiva spesso idea che gli OPG si superano con le strutture. Le strutture sono indispensabili quando non si lavora con riferimenti territoriali adeguati, piccoli. Qualunque cosa esca da un livello piccolo comporta compromessi costanti. Credo che è un percorso che ciascuno di noi può fare pensando alla propria vita. Quando noi dobbiamo dividere un pomeriggio del genere e saremo 50 persone, beh, possiamo esprimere la nostra libertà, possiamo fare molte più cose di quello che ci sarebbe stato possibile se invece di essere 50 fossimo stati 5.000 o 500. È un'esperienza abbastanza frustrante, poi rapportiamola in una condizione detentiva. Io colgo l'occasione perché una cosa mi preoccupa e vorrei approfittare di un parere del magistrato. Io ho il timore che, per come risulta l'attuale legge, rischi di contravvenire proprio a quelle sentenze della Corte Costituzionale che si citavano, 2003-2004, perché l'espressione che usa è: dal 1 aprile 2014 gli OPG sono chiusi e le misure di sicurezza del ricovero in ospedale OPG e assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all'interno di queste strutture. C'è un passaggio che poi dice: fermo restando che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose, ma le sentenze della Corte Costituzionale non fanno riferimento alle persone che hanno avuto una sentenza del magistrato di cessata pericolosità, fanno sentenze a una diversa gestione delle persone socialmente pericolose. Allora, questo ancora c'è un'altra cosa. Questo dire che vanno nei programmi definiti tempi certi e impegni precisi per il superamento, eccetera, eccetera, prevedendo la dimissione di tutte le persone internate per le quali l'autorità giudiziaria abbia già escluso la pericolosità sociale. Una persona che ha la pericolosità sociale esclusa è dopo 5 minuti fuori da quell'istituto. Cioè, mi preoccupa quando un terreno così complesso, di valore così elevato, poi venga gestito con un serissimo rischio che si torna indietro. Per certi versi, oggi, se qualcuno va a proporre a un magistrato, di fronte a una persona, ai sensi del codice penale, socialmente pericolosa, di non mandarlo in OPG e domani di non mandarlo qui, richiamando le sentenze della Corte Costituzionale, ma qualche magistrato potrebbe anche dire: rispetto all'articolo 222 del codice penale avrei anche potuto farlo, ma forse rispetto all'articolo Teter no.
Visto che mi chiamano in causa, quindi no. Però approfitto anche per dire due cose su quelle altre punti che sono stati ora citati nelle domande. Il cappellano, due parole su questa questione così fresca, cioè il problema della tempestività delle risposte. È ovvio che chiaramente lì è il sistema penitenziario che deve rispondere in prima istanza, alle direzioni, e il sistema sanitario che opera all'interno dell'istituto penitenziario. Certo è che comunque tutti dobbiamo fare la nostra parte. E dal punto di vista della magistratura di sorveglianza, per esempio, non so se, insomma, se tutti sanno che una commissione è stata istituita dal Consiglio Superiore della Magistratura e ancora sta operando, la cosiddetta commissione mista, per una modifica, diciamo, delle anche dei profili normativi e delle prassi operative dei magistrati di sorveglianza, per consentire più pronte risposte anche ai problemi del sovraffollamento. Una delle proposte che si fa è quella di togliere ai magistrati di sorveglianza la competenza alle autorizzazioni ai ricoveri in ospedale, cioè lasciare tutto alle direzioni degli istituti penitenziari, perché tanto si dice questa è una scelta che poi di fatto il magistrato compie obbligatoriamente all'esito di un parere che viene dai sanitari, cioè quando il sanitario ritiene che un detenuto debba ricevere una visita specialistica, un'analisi clinica o qualsiasi altro tipo di intervento all'esterno dell'istituto, chiede al magistrato e il magistrato ratifica, perché certo non ha strumenti per negare, ritenere che quell'approfondimento non sia valido. Dice quindi: a questo punto diamolo agli istituti penitenziari. Ecco, io personalmente sono molto contrario a questo, intanto perché mi pare che tutto sommato togliersi delle competenze sia sempre pericoloso, perché poi si lasciano dei potenziali vuoti, e poi perché se è vero che quando tutto va bene la funzione del magistrato è di mera ratifica di qualcosa che comunque avrebbe proceduto per conto suo, però quando un problema invece si pone, cioè quando c'è effettivamente una mancata risposta del sistema in tempi rapidi, che a volte potrebbe essere anche quella di un sanitario che all'interno del carcere vorrebbe pure avere prontamente una visita all'esterno, ma all'esterno non riesce ad ottenerla, ecco, è possibile che lì la funzione di garanzia del magistrato, che insomma inizia a pungolare con metodi via via progressivamente un po' più pervasivi le strutture all'esterno, ecco, è qualche cosa che forse è bene non perdere. Quindi io per esempio sono convinto che conviene che l'articolo 11, così come oggi è formulato, che disciplina queste cose, resti in piedi. Non è esattamente una risposta al problema della urgenza, però è una delle risposte. La seconda, per quanto riguarda la sorveglianza, è di essere più possibile presenti dove le cose accadono, per rendersi conto, perché qualche volta possiamo avere la tendenza, quando il livello, diciamo l'altezza sul livello del mare dei nostri fascicoli supera un certo punto della scrivania, tendiamo poi a rimanere confinati lì dietro. Invece io penso che, voglio dire, almeno un giorno a settimana del nostro tempo dovrebbe essere dedicato a girare per gli istituti penitenziari. Ne guadagneremmo poi forse sotto altro profilo, quindi non è detto che diciamo sia tutto tempo poi sottratto al lavoro, perché parlando con i detenuti poi si riescono anche ad evitare tante istanze che sono comunque non calzano con l'obiettivo, che sono più o meno inutili, più o meno ripetitive, quindi ha anche questa funzione. Sugli eventi critici rispetto diciamo, alla responsabilità del magistrato che dà delle misure più ampie verso la libertà, io personalmente non le temo, credo che la magistratura di sorveglianza non le tema, non le debba temere, deve utilizzare quella che è l'arma che tutti i professionisti utilizzano, cioè la professionalità, cercare di acquisire il numero di informazioni più scientificamente attendibili possibili, cercare di non lasciare che le istruttorie siano frettolose per via della enorme quantità di istanze che vengono, quindi cercare di trovare la sintesi tra rapidità nelle risposte e però anche puntualità e completezza delle risposte che si danno. Quando un provvedimento è motivato, il provvedimento motivato è capace di resistere anche a ciò che è poi la realtà, cioè il fatto che l'oggetto delle pronunce del magistrato di sorveglianza sono delle prognosi, le abbiamo in comune solo noi magistrati e i maghi, quindi è evidente che fortunatamente con un livello di scientificità che possiamo dare grazie a tutti i nostri collaboratori, quindi usare bene questi strumenti, non accontentarsi quando per ragioni di tempo le relazioni di sintesi, i pareri degli esperti ex articolo 80, degli psicologi sono esigui, sono qualche volta dico anche forse un po' sciatti, per ragioni di tempo, non dico che ci sia scarsa professionalità, c'è bisogno di far molto, allora lì non ci si deve accontentare, bisogna approfondire, questo sì, ma non rinunciare però alle misure di prova della libertà, perché statistiche, non andiamo sui dati aridi, dimostrano che sono necessarie, opportune, che conducono verso maggiore sicurezza sociale e non minore, e che le volte che non vanno bene sono di gran lunga minoritarie rispetto invece all'enorme valore che hanno per portare le persone verso la libertà, quindi non si può rinunciare, anzi bisogna incrementare. Rispetto alla questione, al pericolo, a questo rischio sulla norma, io penso che in concreto non ci sia, perché le sentenze quelle del 2003, la prima, poi ce ne sono state una sequenza della Corte Costituzionale, in realtà hanno semplicemente eliminato un vincolo che era legato solo al soggetto malato di mente e quindi destinatario dell'OPG, cioè ci hanno detto per chi abbia una situazione di malattia mentale che ha condotto all'incapacità eccetera eccetera, non più solo l'OPG ma anche le misure di sicurezza che sono ordinariamente previste. Quindi questo vuol dire che nel momento in cui il magistrato di sorveglianza ritiene che la miglior misura non sia l'OPG, trasforma la misura e la passa da misura di tipo detentivo in altra misura, che è una misura, di solito è la libertà vigilata, che viene adoperata in strutture che sono quelle appunto territoriali di cui parliamo. Quindi lì diciamo stiamo in un'altra norma, è come se il magistrato sempre trasforma e quindi anche in quel caso trasformerà. Quindi la norma lì vuol soltanto dire se prima il soggetto era ritenuto tanto pericoloso da necessitare l'OPG, oggi costui dovrà andare in una di queste strutture territoriali che sostituiranno l'OPG. Se il magistrato però continuerà a ritenere che la sua pericolosità non sia cessata ma sia scemata, nel senso che sia adeguatamente contenuta attraverso una misura che non è detentiva ma è diversa perché vissuta presso magari una struttura che chiamiamo noi all'esterno casa di cura ma che non è la casa di cura del codice penale, questo purtroppo a volte nemmeno ad alcuni operatori risulta del tutto chiaro che la casa di cura e custodia non è Villa Armonia, purtroppo io ho letto provvedimenti di qualche collega che un po' frettolosamente insomma ha disposto case di cura in istituti che non erano in realtà istituti che stanno a fianco dell'OPG, perché sappiamo che purtroppo la sezione di casa di cura e custodia non è dissimile in nulla dall'istituto. Magari c'è la dicitura ma sta proprio lì al fianco, quindi a Côté, e quindi insomma sono sostanzialmente OPG, quindi no, credo che sotto questo profilo almeno non dobbiamo temere, e anzi vorrei dire che questo flusso fortunatamente dall'OPG verso l'esterno è ovviamente costante, nel senso che quando il programma individualizzato riesce da tempo, cioè da quando ci sono state queste sentenze, si sono consentiti dei programmi che fortunatamente hanno prodotto anche degli effetti positivi. Purtroppo è molto difficile realizzare questi programmi individualizzati che richiedono molta professionalità, ma anche fondi, ma anche intervento coordinato di tanti soggetti, e che danno fortunatamente dei risultati spesso molto soddisfacenti, molto importanti, che non avremmo ottenuto con la misura dell'OPG. Quindi speriamo di poterne sempre di più.
Sì, io un messaggio, perché appunto, come mi è stato anticipato, devo ripartire la giostra continua delle attività, degli impegni. Per dire questo, primo, OPG o non OPG, le misure di sicurezza o le misure detentive alternative sono possibili se i servizi del welfare locale funzionano. Questo è il punto. Allora, probabilmente il problema di tutti noi è restare concentrati naturalmente sull'istituzione carceraria, sul Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, sul Ministero della Giustizia, ma fare un pressing sulle strutture sanitarie regionali, che hanno il dovere di assumere la presa in carico dei detenuti o degli internati nell'OPG, anche perché è l'unica chiave per prevenire internamenti nel caso dell'OPG, garantire le dimissioni, realizzare quel complesso percorso che anche Nese ci ha spiegato è stato purtroppo cacciato a forza dentro l'imbuto di una legge che è nata con i migliori auspici. La Commissione Marino ha questo merito, e ha finito però per schiacciarla dentro dei tempi troppo stretti e delle modalità che hanno creato come unica alternativa di riferimento delle nuove strutture manicomiali, i mini OPG. Questa cosa in parte si è smontata con la 57, ma solo in parte, perché il pasticcio era già stato combinato con l'articolo 3-ter della legge 9, e cioè si è provato a dire: no, attenzione, come ci spiegava anche adesso il magistrato, attenzione, perché non è vero che è esclusivamente quella la risposta per il malato di mente che finiva in OPG. Ci deve essere il territorio che se ne fa carico, dove è possibile. Ci sono dei casi in cui questo non è possibile, e peraltro un magistrato non firmerà mai la dimissione o la misura alternativa. Quindi c'è già una forma di tutela, come dire, che la Repubblica si è data. Ma il punto è come funzionano, se funzionano i servizi di salute mentale nel territorio, le ASL, se si prendono carico. E questa vicenda degli OPG ci segnala che invece la cosa più semplice, ed è quella su cui ci si è concentrati in questi mesi, è vero, Nese, certamente per colpa, tra virgolette, della legge 9, ma perché la situazione di molte regioni italiane è quella che conosciamo rispetto alla qualità dei servizi sanitari, di salute mentale, e rispetto alla stessa idea che molti assessori non dirigenti del settore avevano perfino della vicenda OPG. Per cui per molti di questi, per ignoranza, per tante questioni che conosciamo, si chiudono gli OPG, si aprono i mini OPG regionali, perché noi non liberiamo i matti che hanno ammazzato il figlio o la madre per strada. Adesso scusatemi la brutalità, ma è questo il punto. Allora, certamente è una questione complessa, delicata, che ha a che fare con stigma, con tante cose, ma il punto fondamentale è: se non facciamo funzionare i servizi, in questo caso di salute mentale, i servizi sanitari nel territorio, non si spalancano le porte, anche se la chiave normativa lo potrebbe permettere, è chiaro? Questo è il messaggio più importante, che ti dice anche il lavoro che c'è da fare in questi mesi. Secondo, sono molto d'accordo con quello che diceva anche Nese, non impicchiamoci, scusatemi, all'albero di una legge che ci costringe a frettare dei tempi, non perché non ci sia fretta o non ci sia drammatica situazione dentro gli OPG, ma perché le soluzioni frettolose, la gatta, no, eccetera eccetera, le soluzioni frettolose rischiano di fare invece di produrre un danno, un doppio danno, non solo mini OPG al posto di vecchi OPG, e quindi manicomietti regionali che non conterranno soltanto i matti autori di reato, è chiaro? Diventeranno i nuovi contenitori della pericolosità o del disagio, c'è poco da fare, e indurranno molti magistrati che oggi hanno qualche perplessità nel mandare di cacciare qualcuno a Barcellona Pozzo di Gotto a dire: beh, insomma, se non altro in Puglia qui vicino c'è un posto decente dove uno ci può andare, e ricostruiamo il tessuto dei manicomi, che già peraltro esistono in giro per l'Italia, ma almeno non hanno la possibilità di appiccicare fuori dalla porta la targa della Repubblica, come accadrebbe in questo caso. E poi c'è un punto ancora più importante, secondo me, e cioè: se noi vogliamo che appunto l'idea di fondo dell'unitarietà dei diritti di cittadinanza che era sancita nella 180, ma che riguarda anche i detenuti, sia mantenuta, quella della Costituzione, non c'è dubbio che dobbiamo eliminare progressivamente il doppio binario, un binario speciale per i malati di mente, detenuti o no non importa, e un altro binario per tutti gli altri. A parte il fatto che l'indice di prevalenza nelle carceri dice che la salute mentale è un problema devastante, quindi non si capisce come mai questo doppio binario funziona solo in alcuni casi, ma questo doppio binario, attenzione, perché parla a tutti noi, e cioè parla a tutti noi, e ci dice che l'idea che la salute mentale possa ritornare come Basaglia temeva, aveva perfino paventato, a prima della 180, per cui tutto il disagio mentale va trattato in modo speciale, particolare, escludente, appunto secondo la logica manicomiale. E questo sarebbe un colpo al diritto alla salute, ma anche all'idea che abbiamo di diritti per i detenuti, per gli internati, perché richiuderebbe una sorta di cerchio che con la 180 si era rotto e che in qualche modo non ha risolto il dilemma, il problema, ma aveva aperto qualche speranza per tutti quanti. Questa è la battaglia dei prossimi mesi, siccome va utilizzato il treno che c'è ed è l'applicazione della legge, senza usarla come l'albero, cioè usandola come l'albero di Bertoldo. Non dobbiamo essere schiacciati da quella tempistica e nemmeno da quelle norme lì, dobbiamo utilizzarle a nostro favore. Quindi le regioni vanno incalzate chiedendo: ma i programmi regionali parlano di mini OPG o parlano di presa in carico? Non ce la fate al primo di aprile? Ma stabiliamo che il programma però comincia, almeno la presa in carico avviene prima del primo di aprile dell'anno prossimo. Allora costruiamo forse le condizioni per trovare nuove strade nel garantire i diritti di cittadinanza, altrimenti appunto finisce come abbiamo saputo. Saluto. Ah, scusami, in Friuli, così lo dico anch'io, il mio accento sai mi aiuta, anche se non sono furlan, sono di provenienza veneta, è vero che ha questa situazione, però contemporaneamente con l'Abruzzo, con una parte dell'Abruzzo, ha il rapporto più basso tra internati in OPG e cittadini. Allora, il numero di internati in OPG in Friuli o nell'Abruzzo è molto molto più basso, per esempio, di quello del Lazio. Non assoluto, ma in rapporto alla popolazione. Il Lazio ha, che ne so, 50 ogni 10.000 abitanti, il Friuli ne ha 2. Questo ci racconta probabilmente che non ci sono più matti pericolosi nel Lazio, ma ci dice che forse i servizi di salute mentale in quella regione funzionano un po' meglio. Chiaro? Io l'ho banalizzata, ma poi Inese eventualmente vi dice un sacco di cose. Saluto, grazie, arrivederci.
Allora, ringraziamo il dottor Cecconi. Se ci sono altre domande, ricordiamo anche che ci dobbiamo impegnare come Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia e come tutte le organizzazioni che lavorano nel sociale per essere d'aiuto a questo monitoraggio. Noi sul territorio comunque sappiamo, nelle nostre regioni, che cosa avviene e dobbiamo noi incalzare, come diceva appunto il dottor Cecconi, anche la politica rispetto a questo.
Se il detenuto dell'OPG proviene dal carcere, come diceva il dottor Nese, mi sembra, non tutti, moltissimi, no? Allora perché non si blocca già prima, con quando uno entra con un colloquio con uno psichiatra all'interno, oppure mandarlo in una struttura metterlo in una struttura in modo che la pena venga risolta in una struttura fuori dal carcere, più tranquilla, più serena, ecco, questo qua. Quindi rimanda ad una riforma carceraria ben forte.
Posso dire una cosa su questo? Sostituire il mio effetto. Dunque, vari punti. La Conferenza Nazionale, nelle sue organizzazioni regionali, partecipa tutti i comitati, stop OPG appunto, siamo fortemente convinti che questa sia la strada, anche perché appunto, come diceva Stefano, la strada è anche la strada del territorio, nel senso che partire dai territori per creare una comunità che non ha pregiudizi, quindi che non si faccia ammazzare dallo stigma, ma che creda
al fatto che non esiste un nesso diretto tra la malattia mentale e la pericolosità sociale. Ci sono una marea di studi appunto su questo senso. Io che ho partecipato direttamente alla dismissione del manicomio di Imola, che era una delle più grandi città dei matti, quindi ho lavorato con i quartieri, con tutte queste realtà di cittadini, incontrando le persone. Ogni volta che si apriva una comunità sul territorio, si andavano a incontrare le persone, si diceva: noi apriremo una comunità. Allora, quindi si lavorava direttamente. Pensavo fosse un boicottaggio del sistema, impedisce. Si lavorava con le persone per fare capire appunto che la pericolosità, non esiste la tipologia del malato mentale pericoloso, cioè, allora, c'è il cardiopatico pericoloso, quindi sicuramente è importante lavorare sul pregiudizio e sullo stigma. Direi che abbiamo molto virato sul tema della salute mentale. Io volevo riportare invece al discorso della salute generale, appunto approfittando della presenza del magistrato di sorveglianza, tornando all'organizzazione degli istituti e alla qualità della vita, alla squalità della vita, come vogliamo chiamarla, degli istituti. Quindi, quando ci troviamo, ad esempio, in una situazione 90-95% in cui celle fatiscenti, al di là della metratura, mettiamo per un momento da parte il discorso dei canonici 3 metri, però troviamo muffe, scarafaggi, quindi tutto ciò che è fortemente compromissivo. Quindi queste situazioni vengono dette alla direzione del carcere, alla direzione del carcere, in cui si dice: ma lì i detenuti stanno facendo la doccia in una situazione assolutamente invivibile, in cui ci si ammala addirittura, quindi noi chiediamo che venga posto rimedio a questa cosa. E loro dicono: sì, avete ragione, ma non abbiamo i soldi, quindi non sappiamo che cosa fare. Al che ci si rivolge, articolo 69, al magistrato di sorveglianza, dicendo: e questo è uno dei motivi, appunto, no? Io sono stata invitata al CONAMS, che è il coordinamento dei magistrati di sorveglianza, che ne racchiudono una buona parte. Col CONAMS c'è in atto una collaborazione da parecchi anni, che noi consideriamo molto produttiva, appunto. E noi come conferenza abbiamo detto: davvero andate in carcere, ma perché i detenuti hanno il timore di parlare. Hanno il timore perché sappiamo che, insomma, non sempre il fatto di parlare può essere premiante. Allora è diverso se i detenuti per iscritto fanno una cosa, se invece il magistrato fisicamente va, vede i luoghi in cui la detenzione viene disposta e si rende conto di tutte quelle che sono gli errori, ecco, diciamo così, le condizioni. Quindi facciamo il secondo passaggio: la situazione viene segnalata al magistrato di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza emette come questa cosa si dice, quindi dice: dipartimento, tu devi sistemare, che so, la sezione dei protetti, quella che è, insomma. E il punto, dico, noi non possiamo. Che succede? Cioè, a questo punto, che strumenti ci sono per poter arrivare ad una risposta, ma che non sia solo una risposta sulla carta, ma che sia una risposta effettiva, quindi di cambiamento del sistema?
Proviamo così. È un po' quello, in parte il discorso lo abbiamo intrapreso prima, cioè il magistrato di sorveglianza ha oggi uno strumento che gli è fornito dal sistema, che è quello dell'ordinanza, appunto, a risposta di un reclamo in materia di tutela del diritto, e l'ordinanza deve essere eseguita perché è un provvedimento del giudice, quindi la Corte Costituzionale è stata molto chiara. È vero che ci sono alcune sacche di resistenza, questo, diciamo, qualche volta formali. È accaduto, ad esempio, che non in materia di diritto alla salute, che un magistrato di sorveglianza di Roma avesse, per esempio, emesso un provvedimento in cui riteneva che i detenuti in regime differenziato avessero diritto a vedere una serie di canali televisivi di tipo culturale. Una questione di non particolare momento, per la verità, no? se lo intendiamo in questi termini, però, diciamo, come sempre, la questione di principio è quella che ci interessa. Se pensiamo alla storia di questo reclamo, che oggi è tanto importante, è nata tutto dalla richiesta di un detenuto di poter visionare dei giornali, delle riviste pornografiche. Però, diciamo, al di là di questa esigenza del singolo detenuto, poi ha costituito un precedente che oggi ancora adoperiamo. Comunque, in quel caso il conflitto è arrivato ai più alti livelli, perché su quel provvedimento del magistrato di sorveglianza il ministro della giustizia ha scritto non si esegua, quindi senza altra motivazione, il che ha costituito la ragione per cui il magistrato di sorveglianza di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, che ancora è pendente davanti alla Corte Costituzionale. Sapremo quali sono gli esiti, però insomma si vede chiaramente che si è arrivati al massimo livello per una questione, ripeto, forse di non particolare importanza. Al di là di questo, che è un caso limite, io ho riscontrato in generale, devo dire, una grande capacità di ascolto da parte dell'istituzione penitenziaria e una risposta anche in termini piuttosto rapidi, per cui devo dire non è sempre muro contro muro. Dove procede tutto fisiologicamente, la maggioranza delle questioni si riescono a risolvere se il magistrato di sorveglianza riesce a parlare con i vertici dell'amministrazione, e così avviene sempre nella vita, cioè con il dialogo forse si risolve più che non con il muro contro muro. Dove questo non è stato possibile si ricorre al provvedimento, e spesso vi è ottemperanza. Caso banale, appunto nato ancora una volta da un'ispezione, si scopre che un detenuto, anche qui in regime differenziato, disponeva di una cella che per ragioni di sicurezza era priva di servizi igienici se non quello cosiddetto alla turca. Peccato che questo detenuto avesse un'artrosi deformante, che chi di noi ha dei nonni, se non in prima persona, io ancora no, ma insomma tra un po', sa che insomma una persona di oltre 70 anni, diciamo, non era in condizione di fruire di questo tipo di servizio igienico. Quindi, peraltro, la ragione di sicurezza era in quel caso inesistente, perché è evidente che un servizio igienico diverso da quello non avrebbe comportato nessun pericolo rispetto a detenuti che hanno altro profilo e alto profilo di pericolosità, ma legato ai loro rapporti con l'esterno, eccetera, non certo con i mobili della Ginori. Quindi si è proceduto in quel caso fino ad arrivare, per assenza di fondi, a una pronuncia di accoglimento del reclamo, ma a fronte dell'accoglimento del reclamo il provveditorato regionale ha trovato i fondi che non esistevano. In casi in cui la cosa sia un po' più grave, è chiaro che il magistrato interviene sempre rispetto alla singola posizione del detenuto, perché non emette atti amministrativi o normativi, emette provvedimenti, quindi non può disporre ad esempio che un'intera sezione venga rivista, può dire quel detenuto che si trova in quella sezione lì non può rimanere, quindi o la modifichi, la metti a norma o lo trasferisci altrove. Dobbiamo sempre lasciare questa alternativa all'amministrazione, perché naturalmente abbiamo altri poteri di segnalazione al ministro, ci sono tante cose, però lì sono segnalazioni, non sono più ordini, quindi chiaramente la possibilità di incidere è un po' diversa, le segnalazioni saranno molte. Comunque si è arrivati fino al provvedimento di cui accennavo prima, del magistrato di sorveglianza di Messina, che ha disposto un rinvio, un termine di 6 mesi per verificare l'avvenuta ottemperanza da parte dell'amministrazione, quindi in qualche modo determinando comunque un'ulteriore frizione all'adempimento in tempi rapidi. C'è chi per ora in dottrina, cioè non c'è una situazione in cui ancora i magistrati di sorveglianza abbiano provato in concreto, ha ipotizzato Nicola Mazzamuto, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Messina, è un grande fautore di questa ipotesi e con buone ragioni, di poter nominare, come succede in altri campi, un commissario ad acta, cioè di poter nominare qualcuno che sostituisca i vertici dell'amministrazione interessata per il singolo atto che è volto alla rimozione del diritto. È una procedura che si pone un pochino ai limiti, perché esistono delle norme che ancora devono essere riviste. La commissione mista, che si sta occupando ora dei problemi della sorveglianza, dovrebbe forse trasformare questo procedimento, che per ora appunto è in via pretoria, quindi che ancora non è ben normato, in un procedimento invece che abbia una sua normazione e che quindi abbia già in sé anche gli strumenti con i quali dare esecuzione in concreto. Questo però è una riforma ancora de iure condendo, e quindi è solo un auspicio. Per il momento bisogna lavorare per questa cultura dell'ottemperanza, cioè convincere prima di tutto le istituzioni che la parola terza del magistrato, che è lì proprio per la tutela dei diritti del detenuto, in qualche modo possa, anzi no, debba essere assolutamente seguita. D'altra parte dobbiamo essere longa manus di quella Corte Europea dei diritti dell'uomo. Proprio 2 anni fa c'è stata una pronuncia, se non mi sbaglio, contro la Georgia o l'Ucraina, comunque uno dei paesi dell'asse, diciamo, ex russo, che ha avuto una condanna molto severa per la presenza, appunto, in un istituto penitenziario di muffe, di scarafaggi, di topi, in una quantità anche superiore. Fortunatamente per noi non siamo arrivati ancora a questo, ma insomma comunque possiamo lavorarci, in quantità tale da determinare un gravissimo pregiudizio per la salute, e sono stati condannati a una condanna molto pesante anche dal punto di vista patrimoniale. Non sappiamo se abbiano, speriamo, eseguito.
Io volevo rispondere velocemente, perché la sintesi che hai fatto è eccezionale rispetto al modo confuso in cui ho raccontato io la cosa. Cioè, il punto è esattamente quello, le cose che evidenziavi, cioè, ma perché non si interviene in carcere dando l'assistenza psichiatrica? Perché anche laddove previsto dalla norma non viene fatto, c'è un obbligo, non lo si fa. Ancora, tutto il discorso della ormai centralità di queste strutture residenziali, sì, mi spiace che Stefano Cecconi è andato via, perché io condivido pienamente che il centro dell'attività è l'attività territoriale dei dipartimenti di salute mentale. Non a caso nel 2010 ad Aversa abbiamo fatto un forum salute mentale su questo, il ruolo del dipartimento di salute mentale. Laddove il DSM lavora bene, sono poche o non ci sono, quando la popolazione è limitata, persone in OPG. Quando i servizi non sono in condizione di svolgere i propri compiti, lì non solo aumenta, ma a volte ci sono anche meccanismi di espulsione. Qual è la difficoltà? È che purtroppo, quando la normativa è fatta bene, nelle parti in cui è fatta bene, quella non viene applicata, viene dimenticata. Quando è fatta male, si va su quella strada in maniera perversa. Ad esempio, sì, è vero, si parla sempre di progetti terapeutico-riabilitativi. Che attenzione, ma qualcuno, poi io faccio lo psichiatra, il progetto terapeutico-riabilitativo, beh, significa qualcosa in Regione Campania o in Friuli o in una parte della Sicilia dove si parla di budget di salute? In Campania è legge, c'è un indirizzo preciso a utilizzare questa metodologia esattamente per questa popolazione, ma in realtà basta prendere tutti i progetti obiettivo salute mentale. E il termine lo si ritrova dagli anni 90, perché è il modo in cui in tutte le strutture, i servizi sanitari psichiatrici si lavora. Significa prendere un foglio di carta e fare un progetto individuale, non significa niente. Dico questo perché quando poi la norma ha attuazioni perverse, sì, è vero che c'è questo riferimento che non è comunque di alcuna chiarezza operativa, ma poi ad esempio a fine aprile il comitato, il CIPE, che è poi il comitato che dà i soldi alle regioni, ha fatto una delibera e ha assegnato sulla carta alle regioni i soldi dell'anno 2012 previsti per il personale dall'articolo 3 ter. Basta andare a leggere, credo sia il 24 aprile, c'è scritto: l'erogazione di queste risorse è subordinata all'approvazione dei programmi per le strutture residenziali. Dove andiamo? Cioè, voglio dire che evidentemente c'è. È preoccupante, perché quando così pervicacemente qualunque pezzettino di quello che era il percorso di grandissimo respiro dell'allegato C viene puntualmente in qualunque modo ricondotto a queste strutture, subordinato a queste strutture, beh, allora Capite perché io ho cominciato, la prima cosa che ho pensato di richiamare qui oggi pomeriggio è la storia, le difficoltà che ci sono a fare queste operazioni. Queste operazioni non sono state fatte in questa nazione anche quando c'erano contesti molto più utili, molto più adeguati a realizzare, non sono state realizzate. Quindi questo un po', ma sicuramente, ecco, è questo che intendevo dire, ma cerchiamo disperatamente di farlo, perché ciascuno a modo suo ha i mezzi per dire questo. Invece volevo purtroppo dire una cosa rispetto alla questione che poneva Elisabetta. Il DPCM, non ce lo dimentichiamo, è stato un compromesso per molti versi, ad esempio personale, ma anche l'adeguatezza delle strutture. Il DPCM, per quanto riguarda i locali, come funziona? Il DPCM dice che i locali destinati alle attività sanitarie, che utilizzo come esempio di un locale inidoneo, vengono concessi alle aziende sanitarie in comodato d'uso gratuito e fa riferimento a uno specifico schema di convenzione che poi avrebbe approvato la conferenza unificata. Lo schema di convenzione è stato approvato, ma lì siamo proprio, come dire, nelle leggende dei commi di un atto molto lontano dalla norma. C'è scritto che la ASL ha l'obbligo di dire all'amministrazione penitenziaria quali sono gli adempimenti che deve realizzare. L'amministrazione penitenziaria ha l'obbligo di fare un cronoprogramma per realizzare quegli interventi senza definire un tempo e nei limiti delle risorse disponibili. Se questo non è un compromesso...
Scusate, adesso facciamo una pausa e dopo la pausa alle 18.05 riprenderà il dottor Libianchi e attenderemo poi anche l'intervento del sottosegretario Ferri che ci raggiungerà e dovrebbe rimanere con noi fino alla chiusura dell'assemblea. E qui, grazie a padre Vittorio e Alvoreco, qua fuori subito c'è una saletta vicino alla fine del corridoio dove c'è un coffee break offerto appunto da padre Vittorio e Alvoreco, grazie. E facciamo dopo.